βολιάμα μπαίνε.
Signore,
Buongiorno fratelli, ciao a tutti, Dio vi benedica, vi amiamo. Alleluia, gloria a Dio. Ciao Giuseppe, buongiorno a te.
Sempre, io sempre mi dimentico di accendere il coso.
È acceso?
Sì, saluta di nuovo.
Ciao Giuseppe.
Ciao, come stai? Gloria
bene.
A Dio.
Sempre pronto ti vedo.
Sempre pronto, tranne quando non sono.
Ah, ok, grazie.
Gloria a Dio. Come stai? Come ti sei svegliata?
Ho dormito poco.
Hai dormito poco?
Sì, però va bene così. Oggi siamo così.
Allora preghiamo che dormi di più.
Sì.
Io ho dormito molto invece. È buono qui che qualcuno si riposa.
Problemi opposti abbiamo.
Allora senti, andiamo subito o di corsa?
Andiamo alla preghiera.
Allora abbiamo una preghiera da una dolce sorella che si chiama Piera.
Dolce Piera, la dodicesima. Così si firma sempre la dodicesima. Lei è una discepola di Gesù.
Sì, è super dolce. Io l'amo tanto, Dio la benedica.
Oh, Piera la conosciamo da tanto, ha attraversato tante e va avanti per Gesù.
Quanti anni che è entrata nella nostra missione?
Ma quasi dall'inizio, almeno 10 anni.
Almeno 10 anni?
Sì, dall'inizio.
Una sorella fedele che puoi contare.
Era ancora in Inghilterra, poi si è spostata nelle Canarie, adesso si sta spostando di nuovo, quindi sì.
Senti, allora
mettiamo la preghiera di Piera e voglio dire che anche la canzone d'inizio è stato il suo desiderio, la sua richiesta. Signore, vengo a te.
Sì, perché lei è una sorella che viene sempre a Gesù.
Amen.
Non le è passate di cotte e di crude.
Mm-hmm.
Lei potrebbe scrivere un libro su quello che è. Però cosa succede? Il figlio di Dio, la figlia, sempre si rialza. Giusto cade 7 volte, ma si rialza sempre. Alleluia.
Amen.
Ma grande la caduta del malvagio. Non si rialza più. Allora quelli che c'è nella Bibbia, Salmo 73 mi pare, dove dice che io guardavo i malvagi come sono felici, tutto va bene. Infatti oggi voglio parlare proprio. Inizieremo il programma con uno di questi. E allora dicevo, ma perché Signore? Fino a che sono andato nel Tempio di Dio e allora ho capito la loro fine. Alleluia.
Amen.
Il giusto cade 7 volte e cade in continuazione. Giobbe continuava a cadere, Giuseppe, Mosè. Va bene, persino Gesù ne è passato di tutti i colori. Però il giusto si rialza. Allora andiamo a Piera?
Andiamo alla
Piera, veniamo a te.
Buongiorno, grande famiglia di Radio Blast. In accordo con tutti i fratelli e le sorelle delle nazioni che seguono questa radio benedetta e compiando il piccolo John, voglio proclamare con tutto il cuore per voi, vi vogliamo tanto bene. Benedico nel nome di Gesù il grande lavoro che il Signore compie attraverso fratello Giuseppe e la preziosa comunità. Angela, Dora, la moglie Deborah e tutti i figli. Benedico la loro casa, la loro missione, i loro sogni e ogni passo guidato da Dio. Dichiaro guarigione e ristoro sulla vita di fratello Giuseppe, che ogni stanchezza sia rimossa, ogni debolezza vinta. Benedico la schiena di Dora, che sia allineata, che il dolore cessi, che la forza ritorni. Benedico il lavoro, il grande lavoro di Angela, che si nota come quanto fa per questa radio, quanto fa per tutti noi. Benedico tutta la famiglia che stia bene, in spirito, anima e corpo. E vi dedico questa scrittura di Numeri 6. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Prima Pietro 3 dice, benedicte, perché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Oggi io, come figlia di Dio, benedico nel nome potente di Gesù. Signore, ti presento chi ti ama a mezzo cuore, pensando di darti tutto. Ti prego di svegliarli, di scuoterli, di attirarli a te, Gesù, come solo tu sai fare. In Geremia 29 sta scritto, mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ti affido, Gesù, chi si sente lontano. Chi pensa di aver perso il primo amore e si rifugia ancora nella carne, nel dolore, nella stanchezza, nella depressione. Abbracciali Gesù, rialzali con la tua tenerezza, con il tuo amore, solo tu lo puoi fare. In Giovanni 15 tu avevi detto, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. E noi oggi lo proclamiamo con fede insieme a Neemia 8. La gioia del Signore è la nostra forza. Sì, Gesù, la tua gioia è la nostra forza. Benedico la voce di fratello Giuseppe, che sia piena della tua unzione, che porti luce, verità, risveglio e vita eterna a chiunque ascolta. Nel nome glorioso, potente e meraviglioso del nostro Signore Gesù. Amen. Concludo. A tutti voi, fratelli, che avete ascoltato, avete ricevuto con cuore aperto e avete pregato con noi, auspico e chiedo che il Signore vi benedica e vi custodisca, vi rialzi dove siete stanchi, vi accarezzi dove siete feriti, vi parli dove il silenzio fa male, che la dolce voce di Gesù vi accompagni lungo il cammino, vi guidi nel dubbio e che la sua gioia sia la vostra forza ogni giorno. Nel nome di Gesù, che ama senza condizioni e torna sempre a cercare tutti noi anche quando ci perdiamo. Amen. Pace a tutti, fratelli, e Dio continui a benedirci sempre. Ciao.
Amen, grazie Piera, amen. Bello, Gesù è tutto per noi, la fonte di tutto quello che abbiamo bisogno.
Alleluia Gesù, ti ringraziamo Gesù. Capisco perché nel regno di Dio senza fedeltà non ci entri. Puoi essere il più grande pastore, il più grande predicatore, la più grande radio, la più grande chiesa, ma se non sei fedele in cielo non ci entri. Non dico perfetto, perfetto solo Dio, solo Gesù. Guarda gli apostoli nel Nuovo Testamento, gli sbagli che facevano, gli errori, le sgridate che Gesù gli dava. Eppure il Signore li ha messi come fondamenti della Nuova Gerusalemme. I loro nomi sono i 12 fondamenti. E allora, fratelli, quando penso a Piera, che tutti questi anni, che sempre fedele, ne è passate di cotte e di crude, sta ragazza. E cioè, non è più una ragazza, però per me è sempre una figlia, una figliola. Quando vedo la loro fedeltà, mi sprona a me ad essere, capito, a fare meglio. Che il diavolo mi attacca tutti i giorni, non c'è un giorno, anche stamattina di nuovo è arrivato. Ma nel nome di Gesù Cristo, eccolo vinto, eccolo sconfitto.
Amen.
Perché due sono le cose, o noi sconfiggiamo lui o lui sconfigge noi. E noi non vogliamo essere sconfitti nel nome di Gesù, perché Gesù non può essere sconfitto, il suo nome è il vittorioso, alleluia.
Mi ha parlato che Piera ha pregato per quelli che sono a mezzo cuore, però credono di dare tutto a Gesù. Ha detto, Signore, svegliali. E ha parlato a me perché a volte sono stata anche io mezzo cuore. E prego anche io che ogni volta il Signore mi sveglia e non mi permette di andare su quella via, ma mi porta a sé. Perché voglio dare tutto, però non lo faccio sempre, lo so. Lo so che fallisco spesso, però prego che il Signore mi sveglia ogni volta.
Prego per te che hai dormito poco
Ah, sì.
durante la notte.
No, ma va bene, passerà anche
Eh no,
questo.
ti ho visto arzilla stamattina, tutto bene, invece tu mi dici che hai dormito. Invece la notte prima io ho dormito poco.
E io ho dormito bene.
Capito? No, dormito. E infatti hai detto, è inutile che sto qui a guardare il soffitto, così mi sono alzato verso 4:30 e mi sono messo a lavorare. Ed è stato benedetto.
Amen.
Benedettissimo, l'unzione è arrivata, Gesù è venuto con l'unzione e lavorato come un treno. Alleluia. Così il
Amen.
diavolo è sconfitto anche in quello. Va bene che usare ogni minuto per Gesù.
Amen. Allora andiamo ai messaggi di Gesù, andiamo alle notizie.
Andiamo.
Tu sei pronto?
E attacca col pezzo musicale, andiamo.
giornale Il Post. I molti guai del forum di Davos. Il suo potente fondatore è accusato di molestie e discriminazioni, mentre ogni anno che passa l'evento riceve più critiche e perde influenza.
Cioè, sentiamo sempre il forum di Davos.
Sì, famoso.
Leggi un po' il giornale qui del Post, leggi un mezzo paragrafo.
C'è un grosso caso intorno al fondatore del World Economic Forum, più noto come Forum di Davos, il rinomato e prestigioso incontro che riunisce ogni anno in Svizzera politici, imprenditori e finanzieri da tutto il mondo per discutere dei grandi problemi economici globali.
E vi ricordate quando è stata invitata molti anni fa la Gruber, quando lavorava ancora alla RAI? E dopodiché gli hanno fatto una televisione a sua immagine e somiglianza. Schioccano le dita, allora questi sono i più ricchi del mondo, no? Avanti.
Il fondatore si chiama Klaus Schwab, ha 87 anni, ha fondato il forum, l'ha presieduto per più di 50 anni e dall'anno scorso è accusato di aver creato un ambiente di lavoro ostile alle donne e alle persone nere, con annesse accuse di molestie sessuali e di licenziamenti discriminatori. E mi fermo qui con l'articolo. E quindi lui ha rinunciato a questa posizione del direttore del forum.
Beh, non è che ha rinunciato.
No?
Glielo hanno fatto rinunciare.
Ah, gli hanno chiesto di abbandonare?
Eh sì, perché ha accusato ambienti di lavoro ostili alle donne, alle persone nere, molestie sessuali. E questo qui sarà la cima dell'iceberg. Chissà che altro c'è negli armadi. Mm-hmm. Guarda, io dico questo, no, non basta accontentarci delle notizie dei giornali e dei media, che comunque, non conoscendo la Bibbia e non conoscono le profezie, non avendo lo Spirito Santo, o questi giornali, in nessun caso potrebbero capire quello che succede nel mondo. Loro vanno per apparenze, per quello che è successo il giorno prima. Noi andiamo per la verità di Dio, la Bibbia, le profezie. Andiamo per la guida dello Spirito Santo, per discernere quello che dietro alle apparenze false sta veramente avvenendo. Che succede qui?
E cosa pensi
che succede qui?
È la fine del forum?
Ma questo qui rappresenta il nuovo ordine mondiale, questi qua. Questi qui rappresentano i globalisti.
Oh.
Quindi cosa succede di dietro? Io non credo che questo sia solamente il crepuscolo, cioè il tramonto di questo forum, che finora ha confezionato presidenti, primi ministri, pezzi grossi, i media di molte nazioni occidentali. E chissà che altro succede di dietro, che non lo sappiamo. Io credo che ci sia molto di più in ballo che semplicemente qualche piccolo scandalo. Questo qui è una mossa politica colossale. Questo non sarebbe potuto avvenire se non c'è di dietro una mossa strategica sulla schiacchiera mondiale.
E cosa?
Io credo che si tratti che l'anticristo sia alla vigilia del suo arrivo e della sua rivelazione al mondo.
Perché dici questo?
Perché la risposta credo che è scritturale, credo che trovi la risposta in Apocalisse capitolo 17 e 18, ossia la caduta di questo potente uomo, uno dei capi principali del globalismo occidentale, sia un'altra conferma di come il Signore da anni ci mostra dalla fine del sistema del materialismo mondiale che è ancora imperniato sul capitalismo americano ed occidentale. Credo che il motivo per cui il Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4, lo sta togliendo di mezzo perché sta arrivando a un sistema ben più ingannevole che alla fine giungerà fino al marchio della bestia 666. Con il Dio diavolo, che cioè l'anticristo, che si siederà sul trono del mondo. Vedi Seconda Tessalonicesi 2:4. Quindi l'anticristo, all'anticristo non gli serve più questa organizzazione che Schwab aveva creato e diretto per 50 anni. Perché presto le regole cambieranno. Con un nuovo sistema, nuovi inganni, Schwab si era creata questa organizzazione, io direi a sua narcisistica immagine e somiglianza di se stesso, del suo mandatario, cioè il maligno, il suo vero capo. Non so chi di voi si ricorda della P2 in Italia. Insomma, l'organizzazione di Schwab è sulla stessa falsa riga.
Cosa è la P2?
P2 vuol dire Propaganda 2. Era un parallelo della organizzazione massonica in Italia, ai tempi di Craxi. E loro avevano organizzato una P2, Propaganda 2 vuol dire. Cioè, i massoni vuol dire che sono Propaganda 1. Va bene, e loro, i massoni erano quelli, sono quelli, erano quelli che adesso si sono proiettati a Davos, ma i massoni sono quelli che hanno sempre riunito i più ricchi, i più potenti, va bene, organizzazioni come Rotary Club, Lion Club, sono come delle filiali, no? Cioè, prescelgono, loro fanno grandi pranzi, grandi cene, mettono insieme 4 lire per fare opere, per suonare la tromba, regalano un'ambulanza all'ospedale, così, e tutti parlano bene di loro, sono benefattori, tipo Soros, insomma, la P2 è questa, erano massoni. Poi si sono scornati con la P1 e P2, e poi la P2 è diventata i criminali, la P1, i massoni, l'Oriente d'Italia, i massoni scozzesi, eccetera, il mondo, loro hanno vinto, diciamo. Mm-hmm. Però la P2 radunava tutti i più grandi politici, i più grandi, c'era dentro anche Berlusconi e tanti altri. Questa è la P2, va bene.
Quindi tu pensi che questo forum di Davos, che fino adesso è stato usato dal diavolo per, hai detto, confezionare presidenti e guidare la politica in tutto il mondo?
Addestrare burattini, tipo come hanno fatto con Obama, Hillary Clinton, e Kramer, inglese, Macron, sono tutti burattini confezionati da questi.
Adesso il diavolo non ha più bisogno di questo forum di Davos perché sta preparando qualcosa di più grande.
Sta preparando il marchio della bestia. Adesso,
l'arrivo dell'anticristo.
Sì, adesso il diavolo vuole disfarsi dalle banche. Infatti le banche stanno cambiando drasticamente. Non vogliono più servire alla gente, vogliono sparire alla gente, catene ai piedi, catene finanziarie e via. Ora, quando viene l'anticristo, vorrà mettersi tutto quanto sotto i piedi. E non vuole lui di dover negoziare o tenere in considerazione o accontentare nessuno, neanche il foro di Davos, neanche i massoni. Tutta questa gente che sta sostenendo il diavolo, questa organizzazione che il diavolo usa per guidare il mondo, il diavolo gli metterà i piedi addosso e si siederà sul trono, secondo il Tessalonicesi 2. Quindi anche queste che fino ad ora sono state a sue pedine, come questi qua di Davos, il diavolo non li vuole. Il regno del diavolo è organizzato che devono adorarlo come Dio. Insomma, credo che siamo giunti, fratelli, attenzione, alla fine di un'era. Stiamo entrando in una nuova era. Ma ti immagini, adesso i giornali e tutti attaccano Davos con 4 cretinate. Abusi sessuali, parlare contro i neri, contro le donne, eccetera. Cioè, queste sono è la cima dell'iceberg. Che succede sotto? Come abusi sulle donne? Ma questi lo fanno tutti, questa gentaglia non fa altro che abusare chi vogliono. Ma il fatto, perché l'hanno scoperto adesso? Perché l'hanno scoperchiato? Perché c'è una, secondo me, come discerno io, una, diciamo, stanno cercando, non gli serve più, il diavolo usa e getta, capito? Usa l'America, il materialismo, non gli serve più, la brucia, guerra, lo farà. I globalisti occidentali hanno eliminato con la guerra nazioni come Libia, Siria, Iraq, perché non si erano voluti piegare, sottomettersi da Babbo Burattini. Allora, quando non funziona il burattinaggio, non funziona l'intimidazione, e allora passano gli attentati, come hanno fatto con Kennedy, che voleva staccarsi dalle banche, e allora l'hanno fatto fuori a Kennedy. Questi non sono voluti piegare e non riuscivano a fare attentati contro di loro, finalmente hanno fatto la guerra e l'hanno eliminati, Libia, Siria, Iraq. Hanno tentato di fare lo stesso con l'Afghanistan, e poi hanno cercato in fretta e furia di fare lo stesso con la Russia attraverso l'Ucraina, Ma queste due nazioni, no, le cose non sono riuscite. In Ucraina non riescono a vincere la Russia e in Afghanistan hanno perso. Che sulla montagna dell'Afghanistan non vince nessuno. L'Afghanistan è chiamata la tomba degli imperi, tutti quelli che hanno combattuto hanno perso in Afghanistan. Insomma, hanno fatto solo una frittata, in poche parole. E infatti la Russia, virgola Magog, Ezechiele 38, Russia Magog, sarà la nazione che avrà il ruolo cardine per lanciare l'anticristo Gog nel mondo e sostenerlo in tutte le sue guerre. La Russia lo sosterrà. Ezechiele 38, Daniele 21, Daniele 11 e 21 in avanti, parla delle guerre dell'anticristo. Ormai i globalisti come la von der Leyen, Zelensky e il resto degli attuali capi come Macron, Kramer, Merz, tedesco, cioè i capi del disastrato Occidente, si stanno sparando da un piede all'altro praticamente. E la sconfitta in Ucraina sembra l'ultimo colpo che hanno sparato sui loro piedi. Le ultime gocce che fanno traboccare il vaso dall'Occidente, che è in disastro l'Occidente. L'Occidente è un'organizzazione fallita. Unione Europea e l'America sono due fallimenti. Guarda, qui c'è una notizia che riguarda la von der Leyen, che può essere un esempio di questo. Vai dalla von der Leyen, lì c'è un giornale, Il Tempo. Ha messo sulla radio questa foto. I
Sì.
giornali hanno pubblicato la foto di von der Leyen, tutta felice sull'aereo dell'Europa. Lei, tasse, 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 avanti, avanti, che dobbiamo fare la guerra e uccidere i russi, perché è così che noi che siamo i buoni, buonissimi, governeremo il mondo. E cosa dice il tempo?
Van der Leyen, baronessa rossa, vuole il Green Deal, ma usa il jet privato.
Hai capito? Cioè la baronessa rossa, sai cosa vuol dire?
No.
Cioè il barone rosso era un pilota dell'aviazione tedesca, che era il più grande pilota che c'era, vinceva tutte le battaglie finché alla fine ne ha perso una, l'ultima. E
Ai, ai, ai.
questa qui è in giro a dire a tutti quanti dovete stringere la cinghia per il bene dell'Europa e limitare gli inquinamenti, avanti col green, però lei per volare 187 km va con l'aereo. Fai molto prima andare a prendere il treno. 187 km, i treni che viaggiano oggi veloci. No, ma lei deve andare in aereo. Però i giornali stanno dicendo: ma questo è un grande inquinamento per una persona.
È vero, vero.
Vai, Nicola Porro cosa dice?
Ursula, ma quale eroina? È il prodotto dell'elite.
Libero quotidiano.
Van der Leyen, lo scandalo. Jet privato per fare 187 chilometri.
Secolo d'Italia.
Von der Leyen predica il Green Deal, ma vola in jet privato. L'Europa dei sacrifici vale solo per il popolo.
Quindi i giornali le stanno attaccando, però se Google pubblica questi articoli vuol dire che stanno scaricando anche lei.
Ah sì? Questo
Siamo davanti a una nuova era.
volevo chiederti perché dici con la fine di Davos finisce anche questa era, inizia quella dell'Anticristo. Non ti sembra, o non sembra che nel mondo, con l'arrivo di questo nuovo Papa che è un po' più cristiano, con Trump presidente negli Stati Uniti, non ti sembra che l'Anticristo non è ancora al suo momento, che abbiamo ancora un po' di tempo?
Sì, questo mostra con Trump e con questo Papa, mostra che abbiamo ancora un po' di tempo, perché se il tempo fosse scaduto, invece di eleggere un Papa che è un cattolico normale, un simpaticone, è cattolico 100%,
Sì.
Madonna, santi e tutto, però paragonato a quel diavolo con le corna camuffato da cattolico, e non c'è paragone. Questo è un vero cattolico, e va bene, però quello di prima era un vero diavolo. Quindi vuol dire che cioè, praticamente questo va avanti con la politica di Bergoglio, però non è così posseduto come lui. Ecco.
Appassionato, diciamo. Non ti sembra che c'è ancora tempo fino all'arrivo dell'Anticristo? O inizia già l'era dell'Anticristo?
Oh, c'è tempo. L'anticristo non è dietro l'angolo. Prima ci vuole il crollo, secondo la profezia, prima ci vuole il crollo finanziario, in maniera che il diavolo riduce tutti quanti in bolletta, al verde, senza soldi, compresi i fratelli che stanno, hanno soldi risparmiati per spostarsi quando gli fa comodo, e uno di questi giorni i soldi esplodono e i soldi non valgono più niente, e quindi ovunque ti sposti devi andare, come diceva Gesù, Matteo 10, non prendete due tuniche e due paia di sandali. Ed è, quindi se avete dei soldi è un peccato regalarli all'anticristo per quando farà esplodere i soldi, diventerà cartaccia. Vi conviene pregare su un posto dove Dio vi guida, io l'ho già detto mille volte, i posti che io suggerisco, in generale, non chiedetemi indicazioni precise, perché questo non ve le do, non è mio compito. E i quattro soldi che avete li andate a investire in una casetta, una capanna, un pezzo di terreno, così che potrete sopravvivere per predicare un po' di Vangelo nel modo che potrete, dove potrete, come potrete. Guarda, c'è un giornale qui, Fatto Quotidiano, lo leggi?
La Germania corre verso il riarmo, il piano da 900 miliardi. 900. Ai, ai, ai.
Quindi questa è una notizia fresca. La Germania si sta riarmando come se si aspettasse una terza guerra mondiale, che dico io, verrà di sicuro, e anche più di una.
Quindi anche se non è ancora l'arrivo dell'anticristo proprio dietro l'angolo, vediamo che vogliono sempre più guerre, si preparano per guerre.
Sì, 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 sì. Questi qui sono posseduti, questi sono zizzania posseduta. Questi qua, prima di morire, devono fare il più danno possibile.
Ai, ai, ai.
900 miliardi per il riarmo sono più del riarmo di tutta l'Europa messa insieme, la Germania da sola. E loro sono, capito, orgogliosissimi che loro sono sempre stati il migliore esercito del mondo. E loro dico, tanto vale che ci armiamo, che non hanno neanche le armi per andare in Ucraina. Loro dicono, alt, spendiamo un trilione di miliardi e qui avremo armi da vendere. E sarà così. E fanno piani, fra 5 anni, fra 10 anni saremo pronti alla guerra. Quindi, fratelli, ricordate, avete pochi anni dopo di che vengono le guerre, e dopo ci sono leggi marziali, campi di concentramento, eccetera. Quindi state in preghiera. Questo è quello che succede. Le cose in Europa esploderanno, non forse, sicuramente esploderanno. Va bene, c'è l'insicurezza, la confusione religiosa, culturale, la multicultura era una delle più grandi bugie che hanno mai inventato ultimamente. La multicultura non è mai esistita, non esisterà e non esiste. La guerra comunque non è tra Russia e Ucraina, come si dicono i giornali, ma è tra i globalisti occidentali e il nuovo blocco nascente orientale, cioè Russia, Cina, Islam e i BRICS. Questa è la vera guerra. Quindi preparatevi per quello che Dio vi mostra di fare. Ricordatevi dalla parola. Andiamo alla parola. C'è Giobbe 5. Giobbe 5, 19.
In 6 sciagure egli sarà il tuo liberatore, e in 7 il male non ti toccherà. Giobbe 5, 19.
Non strappatevi i capelli, non preoccupatevi. Arriva la tribolazione, arriva l'anticristo, crollo finanziario. Ma se voi seguite lo Spirito Santo come vi mostra e vi guida passo passo, sarete al sicuro. Dice, in 6 sciagure egli sarà il tuo liberatore, in 7 il male non ti toccherà. Michea capitolo 7, 8 a 10.
Non ti rallegrare per me, o mia nemica, se sono caduta mi rialzerò, se sto seduta nelle tenebre il Signore è la mia luce.
Amen.
Io sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia.
È un po' come la Chiesa che ha peccato contro Dio, però individualmente, se lo ascoltiamo, Lui ci guiderà individualmente.
Egli mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia.
Amen.
Allora la mia nemica lo vedrà e sarà coperta di vergogna, lei che mi diceva: dove è il Signore, il tuo Dio? I miei occhi la vedranno quando sarà calpestata come il fango delle strade.
Ok, qui,
Michea capitolo 7, versi da 8 a 10.
Ecco, Michea, 7 secoli avanti Cristo. Cioè, questo qui per me è applicabile, anche se è una profezia antica, non è scaduta, è applicabile alle capre, all'anticristo. Lei che mi diceva: dov'è il Signore? Chi è lei? Ma secondo me, in questo caso, possiamo applicarlo a Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17. Chi è Babilonia? Il sistema, il mondo intorno a noi, anticristo, materialista. Amen?
Amen.
A te, Angela.
Grazie, Gesù. Cambio soggetto e vado a una domanda sul tempo della fine.
Silvana?
È da parte di Silvana. È interessante questa domanda, ma lei ci racconta anche quello che ha vissuto, una piccola esperienza.
Angela, vicino a Silvana, ha scritto una sorella fedele.
Sì, anche lei la conosciamo da tempo. Dio la benedica. Ciao carissimi, che Dio vi benedica.
Ciao, Dio benedica anche a te, Silvanina.
Ho una domanda per fratello Giuseppe.
Sono qua.
Poco fa, per curiosità, ho partecipato a una catechesi in diretta su WhatsApp con un gruppo cattolico sul tema Il ritorno di Gesù. Loro spiegano che Gesù ritornerà con una nuova incarnazione, perché viene definito figlio dell'uomo in Luca 12, verso 40, e pertanto sarà un Gesù in carne ed ossa.
E leggila quella scrittura, Luca 12, 40.
Dice: anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Luca 12, 40.
Allora, loro insegnavano, basandosi su questa scrittura, va bene, e cosa dicevano? Cos'è che
spiegano? Gesù ritornerà con una nuova incarnazione.
Hai capito? Questi insegnanti cattolici insegnano.
Perché? Perché qui in questa scrittura dice: lo chiama figlio dell'uomo.
Quindi loro dicono che se non torna come figlio di Dio, ma torna come figlio dell'uomo.
Figlio dell'uomo, dice.
Perché dice: vedrete il figlio dell'uomo sulle nuvole. Quindi qui ci giocano, capito? Quindi, capito, Gesù non andava in giro volando, perché comunque andiamo avanti, che è interessante cosa insegnano.
Anche,
interessante in senso negativo.
Anche Matteo 24, verso 30, è definito figlio dell'uomo, però qui è chiaro che verrà sopra le nubi e quindi non può essere un Gesù carnale.
E allora, come una volta sì, una volta no?
Poi, in Luca 17, 24 e 25, è scritto che il figlio dell'uomo deve soffrire molte cose ed essere respinto da questa generazione. Per questa generazione intende 2000 anni fa, vero?
Assolutamente sì. Si riferiva alla generazione che lo ha respinto, quella che lo ha venduto a Pilato, Isaia 53. Andiamo lì, Angelina.
Sì.
Isaia 53 all'8.
Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione.
Della sua generazione.
E tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Isaia 53, verso 8.
Bene, come dicono le profezie, quelli della sua generazione, quindi sicuramente sta parlando di 2000 anni fa.
Mm-hmm. Continua Silvana. Inoltre affermano che solo se Dio si farà carne di nuovo, solo allora potrà comunicare con l'uomo, perché come spirito non si può avvicinare all'uomo. E hanno citato Esodo 20, versi 18 e 19.
Ragazzi, qui cominciamo con le interpretazioni religiose. Cosa dicendo? Si farà carne perché come spirito non si può avvicinare all'uomo. Ma dove acciderbolinissima? Vanno a pescare questa
in Esodo 20.
Ma in tutto, adesso lo leggiamo, in tutta la Bibbia Dio ha comunicato, gli angeli hanno comunicato con gli uomini senza incarnarsi. Vai, per cortesia. In Genesi 18, Dio si presenta lì con due angeli e comunica con Abramo,
sì, sì,
e fanno un discorso di mezzo capitolo.
Si presenta in forma di uomo.
In forma di uomo, ma non è incarnato come figlio dell'uomo. Cioè, ma questi qui, perché non perdono troppe occasioni per stare zitti. Io gli voglio bene. Esodo 20, leggiamolo, quella che dice, affermano che Dio si farà carne per comunicare con l'uomo, perché come spirito non si può avvicinare all'uomo. E chi lo ha detto questo? e citano Esodo 20, 18, 19 come conferma. Se vi ricordate quando io vi dico che le chiese citano scritture che non c'entrano niente, solamente per farsi, per darsi le arie che loro si basano sulle scritture. E guardate su che scrittura si basano per dimostrare che Dio... dimostrare cosa? Che non si può avvicinare all'uomo. Leggi Esodo 20.
18 e 19. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè, parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Esodo 20, versi 18 e 19.
E allora cos'è? Non ci parli Dio, ma non è perché non può. Non è perché non può. Dio non si è incarnato come invece ha fatto Gesù. Però Gesù sì che si è incarnato. Dimmi Paolo.
Quindi Dio parlava con il popolo senza incarnarsi.
Ma certo! Ma dove, se sparate, dov'è che le trovano questi qua? Sfido che queste chiese sono confuse.
Besides the fact that God was talking to Moses right there.
A parte il fatto che anche qui Dio parla con Mosè.
E allora si è incarnato per parlare con Mosè?
No, non si è incarnato.
Ma guarda, Signore, guarda.
Finisco la lettera?
Finisco la lettera.
Dice Silvana, insomma, d'accordo, io ho fatto male a partecipare a questa catechesi che mi ha messo in confusione.
Meno male che almeno te ne accorgi. Attenzione a non mischiare il lievito di qui col lievito di là. Attenzione, state nella parola. È quello che io faccio, cerco di fare. Cioè stare nella parola, nutrirsi con la parola, capisci? Poi cos'è che dice?
Sono uscita dalla diretta e nella chat delle domande, che è personale, ho motivato che non ero d'accordo con loro e ho citato le scritture di 1 Corinzi 15, versi 51 e 52, poi Apocalisse 19, da 7 a 9, Matteo 24, verso 30 e 1 Tessalonicesi 4, da 15 a 17.
Ok, vabbè, questo potete leggere con calma. Leggi magari... cioè, Matteo 24:30 dice il figlio dell'uomo viene sulle nuvole.
Sì.
Va bene.
Cioè, è chiaro che non è incarnato.
Primo Tessalonicesi 4:15-17 parla del rapimento. Mm-hmm. Cioè, poi anche Primo Corinzi 15:51-52.
La venuta di Gesù.
L'ultima tromba. E Apocalisse 19:7-9 sarebbe il matrimonio della Chiesa. È tutto spirituale, no? Perché devono inventarsi cretinate? Ma non potete stare nella... Ma perché non insegnate la parola così com'è? Perché la dovete cambiare? Come il Papa che ha cambiato il Padre Nostro. Non ci indurre in tentazione, ma è una cosa giustissima. Io ne ho parlato e ho dimostrato che era giusto. No, lui la deve cambiare perché i massoni gli hanno detto che non era logico. I massoni gli hanno detto. Allora, queste scritture che tu gli hai citato a questa gente sono perfette, ma di solito non ti aspettare che le ricevano. Sono troppo settarizzati, indottrinati nelle loro bugie teologiche, ma però senza scritture. Tranne quelle che ti citano, ma come vedi non sono applicabili. Fanno finta che... Però la gente che ascolta è stata addestrata come pappagallo a dire sempre di sì, giusto, 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 giusto. E il cervello è vuoto, non pensano. Dicono di sì, ma non è che capiscono. E poi cosa dice?
Sicuramente mi contatteranno di nuovo e non so se ce la farò a controribattere.
E devi prepararti, per questo che c'è il corso biblico, per questo che vi diamo le scritture da memorizzare sia nel tempo della fine che tutto il resto, perché siate pronti a dare onori a Dio, non come quei religiosi che cercano una scrittura e ci vuole 5-10 minuti tra una scrittura finché uno dice Dio c'ha da fare. Dovete memorizzare le scritture, il soldato che va alla guerra deve memorizzare come montare e smontare il fucile, come pulirlo, come mettere le pallottole, deve imparare a sparare diritto. Sto parlando dei soldati del mondo, noi che siamo soldati dello spirito, deve imparare a usare la nostra arma, sapere come funziona l'arma della parola, della Bibbia, di maniera che Dio non si vergogna di noi. Memorizzate quelle scritture, vi ho dato un corso biblico, ci sono delle scritture da memorizzare, se non ce la fate memorizzare tutte, memorizzate le più importanti, ma siate discepoli fedeli.
Amen.
Altrimenti come fate a vincere il diavolo? Guarda Piera, parlavamo di Piera. Piera all'inizio aveva molte insicurezze, piangeva, non sapeva cosa fare, e adesso la vedi come prega.
È molto più forte spiritualmente.
Prega come una discepola, sì, con la D maiuscola.
Amen, amen.
Predica, prega in un modo che il diavolo scappa.
Amen.
Come è diventato così? Studiando la parola,
sì,
memorizzandola, facendo corso biblico. Allora, guarda, sii onesta, dolce sorella, sii onesta e di loro che quelle scritture non sono attinenti. Infatti il significato deformato che loro gli danno non ha senso. E allora tu prepara le scritture giuste, va bene? E le scritture a volte devi mettergli un paio di parole di spiegazione, come faccio io un po', no? Ma spiego la scrittura, ma torno alla scrittura, la risposta sta nella scrittura. A volte devo spiegare un po', perché la gente capisca il significato della scrittura. È come quando Gesù, in Matteo 16, ha detto: Pietro, vieni qua. Tu sei Pietro? Sì, Signore, su questa pietra costruisco la mia chiesa. E adesso i cattolici, vedi, siccome Pietro è morto a Roma, io sono romanaccio di Trastevere, è chiaro che sono della chiesa di Pietro. È chiaro per niente. È chiaro per niente, no? Gesù non stava dicendo: tu, Pietro, che mi rinnegherai tre volte, e nello stesso capitolo lo ha chiamato diavolo, e ha detto: vattene Satana, a Pietro. Ti pare che fonda la chiesa di tutto il mondo, di tutte le ere, Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, tutto su Pietro? Ma siamo impazziti. E allora cosa diceva Gesù? Non giochiamo con le parole, capito? Cioè, perché si chiama Pietro, non vuol dire che la pietra fondamentale angolare è lui, ma la pietra è Gesù, come dice in secondo Pietro 2 o primo Pietro 2, uno di quelli, dice: Pietro, diceva, lui è la pietra angolare.
Primo Pietro 2.
Primo,
sì.
Pietro 2, Gesù, Pietro dice: lui è la pietra angolare. Chi è lui? Gesù Cristo. E perché Gesù gli ha detto? Ma non stava dicendo Pietro, Pietro è un sassolino. O se proprio vuoi mettere su Pietro, d'accordo, ma allora la prima chiesa, quella degli Atti, era basata su Pietro. Va bene, se proprio vuoi. Ma non la chiesa universale, la chiesa di tutte... Va bene, dici altro, sta sorella?
Sì, concludo la sua lettera. Vi ho raccontato tutto questo soprattutto per chiedere perché nella nuova venuta Gesù si definisce ancora figlio dell'uomo. Chiedo perdono perché sono troppo curiosa e facilmente mi metto nei guai, però continuo a volervi tantissimo bene. Un abbraccio a tutti.
E anche noi tantissimo bene e un abbraccio a te.
Amen.
Ok, spero che non prendi male da una correzione, ma la correzione è amore, è per tenerti in riga, va bene? E colui che porta frutto, mio padre, pota affinché porti più frutto. Giovanni 15, no? E perché tu porti buon frutto che il Signore ti corregge. Allora, non hai fatto niente di male, tranne il lievito. Attenzione al lievito, quello è... Il lievito è una cosa appiccicosa. Vedi che è successo a Giuda, che andava dai farisei, che Gesù gli ha detto di non andare, lui andava. E alla fine sappiamo cosa è successo, perché ha disubbidito. Gesù ha detto: non andate dai farisei e dal loro lievito, e Giuda è andato. Quindi attenzione dove andate a mangiare e bere. Cioè, la curiosità, cioè, se andate per curiosità, e la curiosità come quella di Eva nel giardino può avere il risultato, come nel tuo caso, di metterti in confusione e farti dubitare.
E allora perché...
Stai attento a cosa mangi. Dimmi.
Rimane quella domanda di Luca, era Luca 12, 40. Dice: il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Cioè, quando Gesù tornerà, si chiama figlio dell'uomo.
E perché dice figlio?
Il figlio dell'uomo
perché,
è morto sulla croce, è risorto il figlio di Dio. È il figlio di Dio che torna.
Sì, logico.
Perché dice figlio dell'uomo? Come si spiega quella scrittura?
Beh, perché semplicemente figlio dell'uomo, quando Gesù parlava, era lì. Era davanti a loro. Sta dicendo, Gesù si definisce figlio dell'uomo solo per assicurarci, assicurare i discepoli, anche a noi, che capissimo che sarà proprio lui, figlio dell'uomo, adesso diventato Dio, completamente, prima era solo metà, perché l'altra metà era figlio dell'uomo, stava dicendo che era proprio lui e nessun altro che sarebbe tornato. Quindi Gesù di Nazare, figlio dell'uomo, sarebbe tornato sulle nuvole, ma nella sua nuova, nella sua funzione completa ed unica e totale di figlio di Dio, non figlio di Maria, figlio dell'uomo, niente, figlio di Dio, che è figlio di Maria, è morto, non c'è più, è morto sul serio. Quello che è risorto è figlio di Dio, perché figlio dell'uomo di Maria non poteva risorgere. Okay, Maria non può risorgere senza Dio, senza Gesù.
Quindi ha usato quella terminologia perché lui così parlava di se stesso, figlio dell'uomo.
Stava dicendo io, figlio dell'uomo che vedete, che toccate, io tornerò. Però nella sua nuova funzione, nel suo nuovo corpo, totalmente di figlio di Dio, che sulla terra non era totalmente figlio di Dio, era figlio di Dio, ma anche figlio dell'uomo, di Maria, destinato a morte, mortale, morente. Ci siamo.
Sì, è come se noi sappiamo che ognuno di noi che siamo figli di Dio, un giorno riceveremo un nome nuovo scritto su una pietruzza bianca, dice in Apocalisse. Ognuno di noi avrà un nome nuovo. Quindi è come se io dico adesso, io Angela, un giorno sarò con Gesù, io Angela. Eh sì, ma il mio nome non sarà Angela, sarà un nome nuovo che lui mi darà. Però io così parlo di me stesso adesso, io sono ancora Angela, quindi mi presento così. Un giorno avrò un altro nome, non lo so quale, mi presenterò in modo diverso. Quindi Gesù era sulla terra, parlava davanti ai discepoli, diceva io, figlio dell'uomo.
È come se tu dicessi, testimoni evangelizza una pecora e dice io Angela ho ricevuto Gesù, io Angela sarò in cielo. E invece magari in cielo Dio ti chiamerà Arcangelo, magari ti chiamerà
chissà
quello che vuole lui.
Sì, va bene. È così.
Quindi magari non sarai chiamata Angela in cielo, sarai chiamata un nome bellissimo che Dio ti dà. Però in questo momento stai cercando di far capire a una persona che tu Angela sarai in cielo.
Per me ha senso questo.
Queste cose, cioè, queste sono sottintese. Alcune cose sono sottintese. Va bene. Allora andiamo a Atti 1, 9 a 12.
Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Che bello questo! E qui la risposta. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Atti 1, da 9 a 12.
Vedi, a volte tante cose non capiamo. Dio ha dovuto mandare un angelo per spiegare questi qua.
Che bello questo.
Perché loro, siccome Gesù ha detto, tornerò, eccetera, tornerò quando? Al rapimento, ad Armageddon. E loro credevano che sarebbe tornato, beh, andato a fare un giretto in cielo, a prendere un caffè in cielo e torna, aspettiamo. Stiamo qui, Monte degli Ulivi, a aspettare. Mm-hmm. E l'angelo dice, ehi ragazzi, svegliatevi per cortesia. Ci uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Il Gesù che è stato tolto, è stato elevato in cielo, tornerà nella medesima maniera che avete visto in cielo, andare in cielo. E questo sarà il rapimento.
Cioè una nuvola, dice nel verso 9, una nuvola accogliendolo e così ritornerà nella medesima maniera che lo avete visto andare in cielo. Ritornerà stesso Gesù, stesso corpo nella nuvola.
Sì,
cioè,
Zaccaria
non sarà
dice,
un corpo incarnato di nuovo.
Sì, sarà figlio di Dio. Zaccaria dice che Gesù, quando Gesù torna, metterà i piedi proprio lì dove è partito. È partito dal Monte degli Ulivi, ritorna sul Monte degli Ulivi e dice che il Monte degli Ulivi si spacca a metà.
Bello.
Si spaccherà. E Zaccaria 14,4 e quello è Armageddon. Va bene, Apocalisse 1,7 Gesù torna con le nuvole, va bene?
Bellissimo, solo questo è sufficiente per spiegare tutto. Gesù tornerà nella medesima maniera in cui è andato.
Guarda, rileggi la scrittura che loro gli danno, Luca 12,40.
Usano questa scrittura: anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Luca 12:40 e dicono che questa scrittura significa che Gesù sarà incarnato di nuovo.
E allora chi gliel'ha detto questo?
Non lo so.
Qualche guru che predica reincarnazione in India, chi è che gliel'ha detto questo? Gesù ha detto questo per il motivo che, poiché quando Gesù torna non sarà come in qualche stalla di Betlemme, ma sarà un apparire del tutto nuovo, inedito, in potenza, con trombe, con angeli, sulle nuvole del cielo e solo Dio sa cos'altro. Insomma, dire che saranno sciocco è poco. Per cui Gesù dovrà specificare, quando ritorno, anche se la cosa non è troppo logica, voglio che sappiate che sono io chi? Il figlio dell'uomo che vedete adesso. Ah, ho capito, torna come figlio dell'uomo il falegname di Betlemme. No! Allora, certo qualcuno dei falsi insegnanti potrà dire che non è il Gesù dei Vangeli quello che torna, perché è tutto diverso, ma qualcun altro, perché è diverso. Come appunto questi insegnanti che purtroppo insegnano, insegnanti che non conoscono, ignorano le scritture attinenti, che dicono sarà un'altra incarnazione, perché non discernono le scritture, non mettono le scritture insieme, prendono una scrittura e basta. Sarà lo stesso Gesù, lo sposo della Chiesa, e non esiste niente nelle scritture di diverso di questo, che Gesù torna ancora a incarnarsi, dove andrà a vivere a Nazare, dove che va? Uh-huh. Guarda Marco 14, guarda, 61-62.
Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse, «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù disse, «Io sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo». Marco 14, versi 61 e 62. Di nuovo dice figlio dell'uomo.
Sì, capito, non poteva dire a questi qua, questo figlio dell'uomo che vedete adesso che sono io, tornerò come figlio di Dio, potenziato, onnipresente.
Perché?
Cioè, ma perché non avrebbero capito? Allora parla il linguaggio che tutti capivano, il linguaggio terra-terra. Il figlio dell'uomo torna. E come fa il figlio dell'uomo a tornare? Torna. Già facevano fatica a credere che tornava, infatti non ci credevano. Capito? E io, figlio dell'uomo, adesso devo morirò e tornerò come figlio di Dio. Era troppo. Gesù semplifica le cose. Vai Matteo 28, 20 che dice, ecco sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente.
Cioè stesso Gesù, non è un altro Gesù.
Lo stesso Gesù, figlio dell'uomo, che adesso è diventato Dio completo. Prima era Dio sulla terra. Non si capiva bene prima. Quando torna non ci sarà nessun dubbio. Va bene?
Ma Gesù adesso ha un corpo? Cioè dopo la risurrezione è andato dal Padre. Gesù ha un corpo o è solo spirito?
Ok, allora andiamo alle scritture, Luca 24.
Perché questo poi ci spiega se ha bisogno di incarnarsi di nuovo o lui ha già un corpo.
Ecco.
E come si incarna di nuovo? Nasce di nuovo come bebè da un'altra vergine? Cosa succederà? Come si incarna?
Che ragionamento carnale. Vai Luca 24, guarda. Devi andare al 37 fino al 43.
Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma.
Hai capito? Ecco. Cioè, Gesù dopo la resurrezione è un fantasma. Quindi, 38.
Ed egli, Gesù, disse loro.
Perché siete turbati?
Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani.
Guardate le mie mani e i miei piedi.
Sono proprio io.
Sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho.
Capito?
Wow.
Capito? Un fantasma non c'ha carne e ossa, che questi preti insegnano che Gesù quando torna non sarà figlio dell'uomo, non avrà un corpo, sarà solo spirito. Chi lo ha detto che sarà solo spirito? Dopo la resurrezione Gesù aveva carne ed ossa? 40.
E E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi.
Sono proprio io!
Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro, «Avete qui qualcosa da mangiare?» Egli gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Luca 24, da 37 fino a 43.
Hai capito? Cioè, il mondo è, i discepoli erano sotto shock. Il mondo sarà sotto doppio shock.
Sì.
E questi qui hanno un problema che non credono niente. Se non vedo il morto non ci credono. Il Gesù della resurrezione, quello di Luca 24, 37, ha potuto mostrarsi e dialogare con i discepoli senza doversi rincarnare, non si è dovuto reincarnare.
Ah, non era solo spirito.
Lui dice non è un fantasma, no, è Gesù, è il Gesù della risurrezione, non era reincarnato, va bene, era risorto,
era
è
Gesù
diverso
risorto.
Da incarnazione.
Sì, sì.
Incarnazione la prima volta, la seconda volta non è più incarnato. Quando Gesù si è incarnato attraverso Maria, va bene, si è incarnato in un modo terreno, ma quando è risorto il terreno non c'entrava più niente, era figlio di Dio, la potenza di Dio, il Salvatore di Dio, il Dio del cielo, e aveva il corpo che avrà per sempre.
Quindi Gesù ha un corpo risorto, non ha bisogno di incarnarsi in un altro corpo.
Ma figurati ogni volta che deve andare a parlare con qualcuno deve incarnarsi. Lui c'ha il suo corpo, può apparire e sparire, d'accordo?
Sì.
Allora, dialogato con i discepoli senza doversi incarnare ogni volta che ne incontrava uno, sulla via di Emmaus, a Maria Maddalena, era il suo corpo. E così lo potrà fare di nuovo ogni volta che vuole. Gesù voleva dimostrare che era proprio lui. E quale cosa migliore di mettersi a mangiare? Perché di regola un fantasma non mangia. Hai visto mai un fantasma mangiare?
No, no.
E dice, sono proprio io, cucinate che facciamo un'altra cena.
Uh-huh.
Capito? Guarda, a proposito di questo, vuol dire che se io venissi a trovarvi in Italia, se venisse a trovare qualcuno di voi e qualcuno di voi nutre dubbi, magari, cioè, Giuseppe non viaggia, lui è, questo sarà sicuramente un fantasma. Allora il miglior modo di dissipare, di controllare se sono un fantasma, se sono io frate Giuseppe, è che fate un ottimo pranzo all'italiana.
Ah,
capito? È scritto nella Bibbia.
No,
sì.
No, ti sta approfittando adesso. No.
Ma è scritto nella Bibbia, Gesù dice cucinate che vi dimostro.
No.
Quindi se io capito che vengo a trovarvi, va bene. E quindi la prima cosa da fare è subito una lasagna, una spaghettina alla matriciana.
Guarda, noi oggi siamo sicuri che non sei una fantasma, oggi non devi mangiare.
Ah, non mi dà da mangiare perché tanto tu lo sai che non sono.
Tanto lo so che non sei fantasma, se vuoi andare biblicamente.
Comunque, torniamo al discorso. Che quelli là pensavano che Gesù fosse un fantasma. Gesù dice che il figlio dell'uomo tornerà, non perché si incarna di nuovo, ma perché qual era la terminologia che Gesù usava su se stesso, il suo modo di dire, attenzione, sarò io, lo stesso Gesù,
sì.
Lo stesso figlio dell'uomo che conoscete adesso, solamente in versione aggiornata, celeste, divina. Va bene?
Amen.
Quindi siate preparati, ritorno in una maniera che saranno shock. Ma ricordate, sono io, il figlio dell'uomo.
Sì.
Ah, ho capito, nella carne come adesso, sì e no. Carne e ossa, sì. Spirituale, celesti ovviamente. Però non dice sangue, perché no? Perché c'è una scrittura che dice la vita è nel sangue.
Uh-huh.
Allora Gesù in cielo non ha bisogno del sangue per tenerlo in vita. Allora nel cielo Gesù è carne, ossa e spirito, dico io.
Non è sangue umano.
Non è sangue.
Sangue terreno.
No, il sangue serve qui.
Uh-huh.
Ecco. Spirito Santo ha dovuto usare una donna, Maria, perché Gesù si potesse incarnare, nascere, camminare su questa terra, per poter morire come uomo.
Quindi si è incarnato con un proposito.
Lo scopo di morire.
Per morire come uomo.
Ecco, perché se non si incarnava come figlio di Maria, Non poteva morire.
Non si è incarnato per poter parlare con gli uomini, si è incarnato per poter morire per noi.
Anche parlare con gli uomini.
No, ma Dio, hai detto tu, Dio ha parlato sempre con gli uomini.
Poteva fare dall'inizio. Senza, poteva parlare senza.
Solo
però,
per quello non era necessario incarnarsi.
Però per fare i miracoli, questo e quell'altro, e per morire doveva essere uomo.
Per
infatti dicono
noi,
che
sì.
Maria non è morta perché lei è troppo santa, ma allora Gesù non era santo che è morto. Quindi cioè, la religione si salva chi può. Allora, per quale motivo dovrebbe incarnarsi quando torna? Non ha lui il potere di presentarsi con lo stesso corpo del Cristo post-resurrezione? Perché non potrebbe farlo? Come gli islamici dicono, Dio non ha figli. E perché? E perché? Chi l'ha detto che non ha figli? È scritto da qualche parte? Sì, sul Corano. Vabbè, il Corano scrivete, Maometto scarabocchiato quello che ha voluto, lì quello che gli è piaciuto. Mm-hmm. Ma Dio non ha potere di avere un figlio? Certo! Mi pare che nel Corano la parola padre, Dio si chiama di tutto tranne che padre. E appunto manca quello, perché il diavolo ha paura che questo guidi a Gesù, figlio di Dio. Allora, in conclusione, io mi auguro, dolce sorella, che non stai perdendo tempo a ripetere queste cose quando evangelizzi, cioè che Gesù deve incarnarsi, si incarnerà quando arriva. Non usare queste cose quando evangelizzi, perché giustamente, come tu dici, ti hanno dato solo confusione. E questo è appunto il risultato che avviene quando vi fate toccare dal lievito degli insegnamenti religiosi. Qua è Luca 12, guarda che Gesù parla del lievito. Attenzione quando ascoltate, saltate da una chiesa all'altra. Se voi pensate che la vostra chiesa è la pentecostale, la cattolica, la battista, andate là. Ma mettete il cuore però. Se il Signore vi mostra la vostra chiesa è una cattolica, metteteci il cuore, aiutate quel parroco. Battista, presbiteriana, ma metteteci il cuore. Non potete servire due padroni, cioè il Dio di là e il Dio di qua. Attenzione al lievito, fratelli. Luca 12, scrittura, verso 1.
Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli:
guardatevi.
Guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Luca 12, verso 1.
Cosa stavi dicendo, Gesù? Non andate... Non saltate da negozio in negozio, da chiesa in chiesa, da predicatore a predicatore. Scoprite quale predicatore, insegnante, padre spirituale Dio vi guida. Io, un altro, un'altra chiesa. E mettete il cuore lì, ma non andate, come ti sposi con una donna, non saltare da donna in donna. Va bene. Quindi anche coppie sposate, state... Avete, sì, io ho sposato questo uomo, però dopo un po' mi sono stancata. Ti arrangi. Preghi che ti salti, l'amore ti viene. A volte qualcuno mi ha scritto, io non amo più mio marito. Ti arrangi, è un problema tuo. E chi te l'ha detto di non amare più il marito? Te lo sei sposato? Ha problemi? Beh, non è che ha grandi problemi, io non lo amo, ma perché sei egoista, ami te stessa. La signorina Narcisio. Guarda, io mi ricordo, lavoravo negli hotel in Svizzera, svizzera francese. Ero addetto ai vini. Forse avrebbe dovuto lavorarci mio padre, Angela, lì. Perché? Sai, forse... Perché mio padre di vino era molto più pratico di me. Lui beveva. Forse per questo che io non ho mai bevuto troppo, perché ho visto mio padre come esagerava. Però era un grande lavoratore, beveva la sera lui. Insomma, una cosa però che ti può fare star male è quando mischi diversi tipi di vino, va bene, ti può stare male. Così anche quando mischi il buon vino della pura parola di Gesù, che credo sia proprio quello che Gesù ci sta dando direttamente dalla sua botte biblica. La Bibbia è una grande botte. Huh. Ecco, piena di vino, vino di Dio. Però state imparando dalla parola, il vino buono. Noi abbiamo un corso biblico che confido sia vino prelibato da buon intenditore, perché sono tutte scritture. Quando mischiate questo vino con altri vini sofisticati, manipolati, religiosi, dottrine anacquate, è logico che vi sentite come tu dici, che dici, cos'è che lei dice? Ho fatto male a partecipare a questa catechesi?
Perché mi ha messo in confusione.
Ecco, ma chi te l'ha detto di partecipare? Se tu sei cattolica, cosa vai a fare le catechesi protestanti fin quando vuoi essere cattolica? Se sei evangelica, cosa vuoi andare a ascoltare il Papa? Concentrati sugli evangelici. Se fai parte della Chiesa dello Spirito, la nostra, metti il cuore qui. Se questa è tua moglie, metti il cuore. Sì, però ho visto in internet che c'è una donna con le gambe più lunghe. Ma t'arrangi, tu l'hai sposata, gli hai messo il tuo cuore, lei ti ama o dovrebbe amarti, se non ti ama perché magari sei egoista. Datti da fare. Va bene. Infatti la relazione con Gesù della vera Chiesa è un matrimonio. Cos'è il matrimonio? Il matrimonio ci insegna ad essere fedeli. Se non ami il marito o la moglie, in ginocchio. Lì impari ad amare la moglie come si deve, come merita. No, ma lei non lo merita, ma neanche tu ti meriti niente. Se tu Dio ti dà quello che ti merita, sarebbe l'inferno, ti darebbe l'inferno. Guarda, cerchiamo di fermarci qui. La parola d'ordine è... Andiamo a Luca 10. Luca 10, la parola d'ordine è... Le scritture, tutto il resto che non vi è basato sopra è del maligno. Luca 10, Angelina, verso 26.
Gesù gli disse, nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Luca 10, 26.
Come leggi la legge? La legge di Mosè, ieri. La legge di Gesù Cristo, il Vangelo, oggi. Uh-huh. Alla parola! Non alle religioni che sono una fregatura. Atti 17, Angelina, 11.
Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
Ogni giorno esaminavano le scritture.
Atti 17, verso 11.
Ecco. Ogni giorno questi qua esaminavano le scritture ogni giorno. Mm-hmm. Nelle religioni sconquassate di oggi esaminano i predicatori ogni giorno. A me mi fa piacere, mi incoraggiate quando mi scrivete, frate Giuseppe qui, frate Giuseppe là, grazie, vi benedico. Anche io, contrariamente all'apparenza, ho bisogno di incoraggiamento. Ma tu, frate Giuseppe, non ho bisogno come voi, più di voi, grazie. Però occhi su Gesù, non suo fratello Giuseppe, che già in internet c'è gente che scrive non seguite fratello Giuseppe. Io spero che nessuno mi sta seguendo. E come fanno? Non sapete neanche dove abito, perché abito in Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto. Il deserto è vicino alle palme, c'è un laghetto. Allora, gli apostoli, anche quando erano annoiati, non è che se la passavano a ascoltare le religioni, ma andavano a testimoniare di Gesù. Fratelli che siete annoiati, che andate in internet, questo, andate a evangelizzare. Anche in internet potete evangelizzare.
Sì, è vero.
Però
sì.
Evangelizzare uno che... le pecore, evangelizzare quelli che hanno bisogno. Cosa vai a evangelizzare un prete che ti vuole evangelizzare a te? Ma Dio vi benedica, un abbraccio. E comunque questo prete, tanto amore anche per lui, se gli fa piacere, che mi scriva e mi spieghi queste dottrine. Ma no, non lo farà, che di solito non lo fanno. Comunque, se ti capita, rispondigli, dici, guarda, la parola dice così, così, così. La loro risposta sarà di sviarti dalla parola. E tu li porti indietro, alt, retromarcia, torniamo alla parola. Uh-huh, uh-huh. E la parola dice questo, questo e questo. Gli dai 2, 3, 4 scritture. E loro si diranno, sviarti dalla parola, dice stop, devi tornare sulla parola, è inutile che mi porti fuori. Angelina, a te.
Amen, grazie Gesù, un abbraccio Silvana.
Dio ti benedica Silvanina. Guarda che, lo dico sempre, lo ripeto, non è che ce l'ho con te, perché quando devo rispondere, cioè io ho molte pecore, e c'è fratelli nella tua situazione, magari alcuni anche conciati molto male, per cui rispondo anche a loro, così dico, non è che ce l'ho con te. Anche, ma non solamente con te.
Anche.
ti benedica.
Gloria a Dio.
Dio ti benedica, Silvanina.
Amen. Vado al prossimo. Non so se avete seguito sulla nostra pagina radio, c'è un video breve che abbiamo messo, dove è una ragazza, una giornalista, che va per le strade con il Corano aperto e chiede a diversi musulmani islamici in Italia, chiede: guarda cosa dice nel vostro libro il Corano. È scritto così: conquisteremo la vostra Roma e spezzeremo le vostre croci. E dopo che legge loro il versetto, la ragazza chiede: volete conquistare Roma? Volete prendere la Roma?
E non solo, ma spezzare le vostre croci, alcuni di questi stanno dicendo.
E lei chiede a diversi, siamo infedeli, eh? Lei ferma per la strada diversi islamici, gli chiede questa domanda, guarda cosa dice qui, e uno di questi risponde: sì, faremo così, qual è il problema? Dice uno di loro. L'altro dice: noi siamo già a Roma. Un altro dice: ma non lo so cosa significa quel versetto, non capisco, non lo so.
Fanno finta.
Ma comunque rimane il fatto che nel Corano c'è questo versetto che dice: conquisteremo la vostra Roma,
Non so se il Corano, forse c'è, non ho controllato. Comunque o è sul Corano oppure lo stanno predicando gli insegnanti islamici. Ah. Voglio mettere un punto di domanda.
Ah, ho capito. Spezzeremo le vostre croci.
Sì. Sì, ha messo questa foto sulla radio.
C'è tutto il video, c'è.
C'è anche il video.
Sì.
Interessante, fratelli. Questa ragazza andava in giro, va in giro per le strade col telefonino, fa vedere i versetti del Corano. Mm-hmm. E versetti che magari hanno a che fare con questo, di sicuro. Io l'ho ascoltato, mi pare che è una cosa di un minuto. Molto, molto interessante. E questi sono entrati umili che stanno affondando sulle barche, e i politici, sperando di ottenere i loro voti, hanno favorito, li favoriscono ancora. Parlo delle sinistre, no? E si sono più che sparati sui piedi questi qua. Comunque, mentre la zizzania politica, cioè dei politicanti di Bruxelles, i globalisti di Parigi, Germania, eccetera, e anche in America, stanno tessendo le loro ragnatele per impossessarsi del mondo, e non appena loro sperano, cioè i globalisti occidentali, sperano che non appena si saranno sbarazzati di nazioni che non si sottomettono, come Russia, Iran, la Nord Corea, la Cina, non si sottomettono all'Occidente, allora devono sbarazzarsene con le brutte. Adesso stanno facendo la guerra contro la Russia, ufficialmente contro l'Ucraina, in realtà è contro la Russia. Infatti si stanno armando come pazzi, perché fra 5 anni loro devono essere pronti a fare la guerra con la Russia. Quindi la Russia ha 6.000 bombe atomiche, missili atomici, la Francia ce n'ha, guarda che ce n'ha 200 circa, e allora hanno molta strada da fare. Però poi c'è l'America, che adesso prossime votazioni, se Trump non c'è più e qualcuno di Trump non viene rieletto, ma se viene eletto qualcuno come Biden, allora ecco che la NATO si forma di nuovo, e mi aspetto una guerra. Infatti le guerre dell'anticristo arrivano. Quindi non appena loro dicono ci sbarazziamo di queste nazioni, Russia, Iran, Cina, eccetera, va bene, il nuovo ordine mondiale occidentale prende potere, non avverrà, che il nuovo ordine mondiale sarà quello dell'anticristo. Ma mentre questa zizzania sogna il proprio impero, impero occidentale basato su fondamenti denaro, potere, guerre, ma nella vera realtà, la realtà delle profezie bibliche va avanti verso Magog. Cioè, quello che dicono che prima che il vero conquistatore Gesù Cristo torni con la sua Chiesa a conquistare il mondo, le profezie dicono che in realtà sarà un blocco orientale, non occidentale, a impossessarsi del mondo. Tutti vogliono il mondo, cominciare col diavolo. Però la Bibbia ci dice chi è che conquisterà il mondo. Sarà Magog, sarà l'anticristo, mm-hmm, spalleggiato da Russia innanzitutto, quindi l'Islam, la Cina, i BRICS, e alla fine anche dall'Europa. Ma la Bibbia specifica, cioè infatti il blocco è guidato dalla Russia, vedi Ezechiele 38. Ezechiele 38 dice che il blocco sarà guidato dalla Russia, chiamata Magog nell'antichità. La parola ci dice che la Russia sarà sostenuta dalla nazione che abbiamo elencato, quindi 1,5 miliardi di cinesi, 2 miliardi di islamici, va bene, e il resto delle nazioni che vi ho appena detto. Poi l'Europa anche la sosterrà. Apocalisse 17, 12 a 14 parla delle 10 nazioni europee che sosterranno l'anticristo. E sarà questo blocco che in realtà conquisterà il mondo. Quindi quello che gli islamici stanno dicendo, che conquisteremo Roma, spezzeremo le croci, è vero, lo faranno, perché è nella Bibbia. Vediamo gli islamici in Ezechiele 38 che seguono Gog, che è l'anticristo, ed anche specifico, dice la Libia, la Somalia, l'Iran, la Turchia, Togarma, ti dà proprio la lista delle nazioni islamiche che sosterranno l'anticristo. E poi in Zaccaria 14 dice che conquisteranno Israele. Anche Ezechiele 38 dall'1 all'8 dice che conquisteranno Israele. Cioè non stiamo qua a propagandare dottrine cattoliche o protestanti, stiamo parlando della Bibbia. Lasciate perdere falsi profeti che non capiscono niente, neanche le loro stesse bugie capiscono. Va bene, l'anticristo conquista il mondo, senza niente da fare. Apocalisse 13:3, Apocalisse 17:12-14, studiate queste scritture, fratelli nuovi. Ora, l'Occidente sta confidando sulle sue onnipotenti armi, portaerei americani, confidano le loro banche. L'Occidente farebbe bene a svegliarsi, perché Dio permetterà che queste cose propagandate da questi insegnanti islamici si avvereranno, va bene?
Una cosa ho controllato adesso è queste parole che conquisteremo la vostra Roma non sono nel Corano, ma sono nel Hadith, è Mohammed che lo dice, sono nel Hadith che Maometto che lo dice. Il Hadith è un altro libro fondamentale dell'Islam che insieme al Corano riportano i fatti, sì, le parole, sì, di Maometto, sì, sì, e sì, la tradizione che ha valore religiosa in Islam. E in questo libro Hadith Maometto dice che conquisteremo Roma. Adesso secondo la Bibbia vorrei sapere...
Quindi è Maometto che dice conquisteremo Roma.
Sì. Ma secondo la Bibbia Roma sarà mai conquistata dall'Islam?
Sì, sì.
Sì?
Sì, certo.
E dove lo dice?
Beh, 3 nazioni sono distrutte, credo che una di quelle è l'Italia.
E
è distrutta dagli islamici e dall'anticristo.
Sarà distrutta dagli islamici?
Daniele 7 dice che 3 delle 10 corna saranno distrutte dall'anticristo. E una è sicurissimo l'Italia, perché deve cadere l'Italia come ultimo impero mondiale. E allora quello che vediamo nelle profezie bibliche è abbastanza chiaro. Dio darà veramente Roma e il resto dell'Occidente nelle mani dell'anticristo e degli islamici, che in base a, come ha detto Ezechiele 38, 1 all'8, va bene, saranno guidati da Gog, cioè l'anticristo. Ci siamo?
Sì.
Queste sono scritture, è inutile che i falsi profeti chiacchierino, che leggano le scritture, invece di profetizzare cretinate dalla loro mente carnale. Vediamo in Apocalisse 17:3, vediamo lì una prostituta che cavalca il diavolo. Apocalisse 17:3. Questa, chiamiamola Baldracca, rappresenta l'Occidente, il suo materialismo, la depravazione. Vabbè, vedi tutti e due i capitoli, entrambi, Apocalisse 17 e 18. E così come Dio permette questo, permetterà che il mondo sia guidato dall'anticristo. Spirito dell'anticristo. Angelina, 1 Giovanni 2, 18. Spirito dell'anticristo è già qui da lungo tempo. Andiamo.
Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. Primo Giovanni 2, verso 18.
Va bene, già 2000 anni fa sentivano queste cose che poi si sarebbero materializzate al tempo della fine, adesso. Mm-hmm. Quindi non era sbagliato, era in anticipo. Allora, Efesini 2, Angelina, dov'è che si trova adesso l'anticristo? Verso 2, si trova nell'aria, dice la Bibbia.
Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria.
Della potestà dell'aria.
Di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Efesini 2, verso 2.
Allora, il diavolo può fare questo grazie a cosa? Alle chiese che si sono tramutate in ospizi, luoghi di pensionamento e che sono in profondo letargo secolare. Chiese che tu parli con chiunque nelle chiese morte di oggi, quasi tutte, tutti ti diranno che non sono chiamati a seguire Gesù, evangelizzare, no, solo seduti in panca a fare niente, come le religioni false. Non sono chiamati a dare il Vangelo di salvezza al mondo che muore, no, loro non sono chiamati. E il maligno non lo combattono. E per questo il maligno sta passeggiando a piacere. Lo stesso come Giobbe 1. Ai tempi nei giorni di Giobbe, e anche fino ad oggi, il diavolo passeggiava avanti e indietro. Verso 7, l'Eterno.
E l'Eterno disse a Satana, «Donde vieni?» E Satana rispose all'Eterno, «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». Giobbe 1 verso 7.
E come fa il diavolo a passeggiare indisturbato? Perché le chiese non lo disturbano, non vanno all'attacco, non vanno a evangelizzare, non vincono il mondo. Sono solo interessati al narcisio, a guardarsi allo specchio e dire voglio essere più santo, voglio essere più spirituale, voglio essere più bravo a pregare, voglio essere più santo. Praticamente è contrario dal Vangelo. Ma tu puoi essere più santo, ma mentre vai a cercare le pecorelle, è così che si vince il mondo, ed è così che la Chiesa falsa lo ha perso. Ma c'è uno shock, è che Dio permette tutto questo e presto il nemico prenderà il mondo. Lo shock è perché Dio lo permette. Apocalisse 13,5, Apocalisse 11,2. Cosa dice? Dice che l'anticristo prenderà il mondo. Apocalisse 13,5, Apocalisse 11,2. Ma non è Dio, ma è la Chiesa addormentata che lo permette. Non è, Dio permetterà all'anticristo di prendere il mondo, distribuire il marchio della bestia e che lo riceva all'inferno? Sì, ma non è Dio veramente, è la Chiesa che lo permette. Perché Dio non può venire qua con gli angeli a predicare il Vangelo. È venuto come Gesù che si è incarnato, ma adesso è la Chiesa. Allora guarda, se così non fosse, il maligno non avrebbe potuto piazzare ad oggi un esercito di 25 milioni di islamici in Europa, e si stimano che saliranno a 75 milioni nel 2050, se non altro per i figli.
Ah, ti riferisci agli immigrati?
Sì, agli immigrati. Mm-hmm. Se non altro per i figli, che gli islamici avranno difetti, ma non sono pazzi come gli occidentali che i figli non li vogliono, compreso le chiese. Le famiglie nelle chiese quanti figli hanno? Non c'hanno più 8, 9, 10, 12 figli come nella Bibbia o come gli islamici di oggi. Un figlio, due, già sono molti. E allora, invece di questi islamici che stanno conquistando l'Europa, e nessuno li potrà fermare mai, è nelle profezie, hanno superato il punto di non ritorno in Europa, anche se bloccano tutti i nuovi immigrati, ormai il patatrac è fatto. L'Europa appartiene all'Islam, l'Europa appartiene a Maometto, va bene? 1300 anni di fare guerra contro gli islamici per fermarli, i polacchi e a Vienna e Carlo Martello a Poitiers ha fermato le armate islamiche, poi quando alla fine cristiani che dormivano anche allora, Dio dovette mandare i mongoli a fermare l'Islam. Dio ha sempre adesso Dio non interviene più. Se i cristiani sono così stupidi da fare da aprire le frontiere o di non fare niente in conseguenza, e allora l'Islam merita di conquistare l'Europa e l'ha conquistata. E adesso ci sono sindaci islamici, ci sono città dove vige la legge la Sharia, e adesso in Inghilterra pensano di mettere la Sharia nella Costituzione inglese. Adesso i cristiani che evangelizzano in Inghilterra, attenzione, documentato, abbiamo video, è proibito, li arrestano se predicano il Vangelo. Invece l'Islam possono andare in una piazza e tutti a pregare. Sembra così innocente la preghiera, no? Ma così si sono impossessati dell'Europa. Andiamo a vedere un po', qui c'è un giornale NPR in inglese. Sì. Vediamo che succede in Gran Bretagna. NPR.
With immigration limits, the UK vows to end a failed experiment in open borders.
Allora, in Inghilterra stanno limitando l'immigrazione e promettono di mettere fine all'esperimento frontiere aperte, perché è fallito. Grazie, ma troppo tardi.
Grazie che adesso hanno capito.
Hanno capito, qui c'è Cramer, sembra che lui sembra che cada dalle nuvole lui, però l'agenda anticristo ce l'ha. Guarda, Corriere della Sera.
Londra, per entrare bisognerà dimostrare di conoscere già bene l'inglese. La stretta populista di Starmer.
Cioè, non è che lo stanno facendo questo perché sono intelligenti, è perché l'Europa non vuole questa immigrazione selvaggia, allora i partiti che si dissociano dall'immigrazione selvaggia stanno vincendo alle elezioni. E allora per questo motivo che dicono che okay, allora facciamo finta di fermare tutto. Troppo tardi, dice Maometto. Ormai avete perso, ormai l'Europa è conquistata. 25 milioni di islamici ci sono. Nel 50 ce ne saranno 75 milioni. Se Gesù non torna prima, che io credo che torna. Vai al Post.
Ora pure i laburisti vogliono riprendere il controllo dei confini.
Cioè fino adesso i laburisti hanno lottato contro i partiti di destra perché dicevano aprite le frontiere, perché questi votano laburista. Cosa sono laburisti? Le sinistre. TGcom 24.
Gran Bretagna chiude ai migranti. Starmer dice non saremo un'isola di stranieri.
E grazie Starmer. Fino a ieri cosa dicevi?
Lottavi
contro tutte le destre che dicevano controlliamo chi entra. No, razzista! Tu non vuoi aiutare i poveri, stanno morendo sui mari, ma se stanno affogando, morendo sui mari, ma mandate le navi crociera dove la gente va in vacanza, tutti quei vacanzieri sulle navi, mandate a lavorare, svuotate quelle navi, mettete sui immigrati, gli date da mangiare il più possibile, aiutateli, fategli fare un giro mediterraneo, visitare turismo e poi li riportate in Africa, parcheggiate in Africa e dite adesso potete scendere, il viaggio abbiamo pagato noi, adesso voi scendete, se non volete scendere beh rimarrete qui, trovatevi da mangiare, se non c'è da mangiare sbarcate e andate a lavorare. Non si tratta di non voler aiutare gente che affoga, no, aiutateli, mandate le navi crociera, mandate le navi dei capitalisti, le navi di Soros a raccogliere, non le ONG per portarle a scaricare in Italia. Torniamo subito a caricare e scaricare. È il giochetto del diavolo, no? Cioè ormai non importa cosa gli imbroglioni politici fanno per correre ai ripari per i guai che hanno causato nei loro calcoli di spostamenti di cosa? Di decine di milioni di immigrati, aprendo la porta a religioni pagane che si sono ora impossessate dell'Europa, con lo scopo di importare manodopera sotto prezzo, che felicità per le banche, e di combattere il cristianesimo, questo è lo scopo principale, importando islamici mettiamo sotto il cristianesimo, ma non c'era bisogno perché era già morto il cristianesimo tradizionale europeo, c'era solo un piede che spuntava dalla sepoltura, ma comunque volevano lavoratori a poco prezzo, e comunque in Occidente ormai il cristianesimo quasi che non esiste. Ormai è tardi per questi politici che fanno finta di essere contro l'immigrazione. Inghilterra non diventerà un'isola di stranieri, sì? Troppo tardi!
Lo è già.
La paganizzazione dell'Europa è ormai un dato di fatto, una realtà inarrestabile. Ora sono qui per rimanere e per sempre. Ossia, fino a quando, Angela?
Non lo so.
Fino ad Armageddon.
Ah, sì.
Fino ad Armageddon.
Sì.
Gli islamici sono in Europa per restare fino ad Armageddon. Quindi l'Europa diventerà la Sharia. Ci sarà, magari ci saranno guerre civili. Questa gente che è una gloria uccidere qualcuno per le strade. Anche civili, donne, bambini, madri che spingono il passeggino, uccidono perché ha detto Maometto. E Maometto dice, se tu uccidi un infedele, ci sono 70 vergini in paradiso che si annoiano senza di te. Però se uccidi un po' di persone, anche innocenti, anche gente per le strade sta mangiando un gelato, e allora le 70 vergini dice, oh, sta arrivando l'eroe. Va bene. E loro sperano che muoiano come martiri durante questo. Quindi se c'è uno che c'è una depressione, scoraggiato, invece di suicidarsi va a suicidare un po' di gente nelle strade. Cioè, la falsa democrazia occidentale è questa che impedisce a questi governi di fare quello che è giusto fare, quello che tutte le nazioni islamiche fanno, cioè controllare l'immigrazione. Nei paesi islamici mica sono così stupidi da aprire le frontiere. Anzi, stanno facendo il contrario. Quelli che sono entrati senza documenti li sfollano, stanno facendo adesso, in Arabia Saudita. C'è un giornale su quello che parla di quello. Quindi niente di male aiutare l'immigrazione, ma non di farsi invadere in casa propria e poi farsi comandare a casa propria. In Arabia, dicevo, in Arabia non puoi entrare se hai una crocetta appesa al collo. E invece in Europa gli costruiscono le moschee. In Arabia non puoi entrare con una crocetta attaccata al collo. Qui gli costruiscono le moschee. Come fa l'Occidente a sopravvivere? E poi aborti, anticoncezionali, i figli non li vuole nessuno, vogliono solo soldi. Adesso invece di partorire i figli partoriscono soldi. Ma i soldi non li potete mangiare. Cosa avete nella zucca? Guarda, ti parlavo di... Guarda, qui c'è l'articolo di un giornale che stavo dicendo. Un giornale abbastanza vecchio. Il Guardian inglese. Global Development. Mi leggi il titolo, gentilmente.
Saudi Arabia Migrant Explosions. They beat us. I want to warn others not to go.
Quindi i migranti dicono, ci picchiano. Voglio avvertire gli altri migranti di non andare in Arabia, perché vi picchiano. Allora, dice, leggi,
More than 100,000 Ethiopian men, women and children have been expelled from the kingdom as labor rules tighten.
Capito? Più di 100,000 etiopi, uomini e donne e bambini, sono stati espulsi dal regno di Arabia. Va bene. E qui...
Cioè non ricevono gli immigrati, e questo già da tempo
non ricevono gli immigrati. Ora il fatto della violenza, eccetera, questa è un'altra storia. Però un immigrato illegale non dovrebbe entrare. Mm-hmm. Vai al consolato e chiedi permesso.
Sì.
Non vale, non metti un barcone con 100 morenti che poi a volte affogano tutti. Mm-hmm. Certo che tutti hanno i loro diritti, ma solamente in un mondo utopico e perfetto puoi aprire le dighe delle frontiere, come questi politici criminali hanno fatto. Un mondo dove i diritti di tutti sono rispettati, compreso nelle nazioni pagane, ma questa non è la situazione nel mondo oggi, quindi non puoi aprire le frontiere. È come dire a casa tua stasera apri le porte, le finestre, se vivi in una zona che ci sono ladri che uccidono, apri le porte perché noi crediamo nella multicultura. È questo che sta facendo questa nazione. Praticamente hanno ascoltato propaganda dei giornali di Soros. La Stampa, Corriere della Sera, La Repubblica, sono tutti i giornali di Soros e compagni. Gli immigrati hanno invaso l'Europa, adempimento delle profezie. E ora l'Europa dovrà gradualmente, ma sicuramente, sottomettersi all'Islam. E allora rimpiangeranno di avere disprezzato e abbandonato Dio e Cristo e il Vangelo e la pace e l'amore e i comandamenti del Vangelo. Le pecorelle sincere intrappolate nel presente sistema religioso per lo più morto. E si capisce, queste pecorelle farebbero bene a prepararsi alle persecuzioni islamiche che verranno sicuramente in Europa. Le avvisaglie ci sono tutte e avanzano. Guarda, l'esempio di Maometto è scritto nel Corano, il suo esempio. Maometto insegnava, quando si informatevi, è così, fratelli, insegnava che quando si infiltra il nemico, ci si presenta con sorrisi in nome della pace, ci si comporta come amiconi, ma non appena possibile si fa la jihad, la guerra sacra, ci si impossessa della terra, si sottomettono gli infedeli, gli inferiori. Se studiate tutti i luoghi in cui l'Islam ha preso il suo potere dittatoriale nel mondo, per esempio Cipro Nord arrivarono piano piano e poi hanno cacciato fuori i ciprioti dalla zona di Cipro Nord. Nel Kosovo, dappertutto, è sempre la stessa prassi. Si entra con amore e gentilezza nel nome di Maometto. Noi siamo islamici, per cui siamo vostri amici. Ah, venite, venite. Vi costruiamo subito una moschea, dicono le sinistre in Italia. E adesso è il turno della sprovveduta Europa e di tante chiese altrettanto sprovvedute, come la cattolica ed altre, anche evangeliche. Guarda, qui c'è dei giornali, Angelina.
Sì.
Me li leggi?
Chiesa Valdese, migranti e profughi. Al favore dell'integrazione e dell'inclusione sociale dei migranti, la Chiesa evangelica. Poi, il giornale, la preghiera islamica nell'oratorio parrocchiale. Alle 3:30 i fedeli, 2000 secondo il centro, i fedeli si sono inginocchiati verso la Mecca, pregando nel terreno della Chiesa. Un altro giornale, FCI, dice Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, programma rifugiati e migranti. L'attenzione al fenomeno migratorio e all'accoglienza di rifugiati e migranti è sin dalla sua fondazione nel 1967 un pilastro costitutivo della testimonianza delle Federazioni delle Chiese Evangeliche in Italia. Da alcuni anni, di fronte al dramma degli arrivi via mare di barconi stipati di profughi, tra i sostenitori del progetto figurano la Chiesa Evangelica della Vestfalia, la Chiesa Riformata degli Stati Uniti, diverse comunità evangeliche, eccetera.
Hai capito? Cioè, hai capito? La testimonianza di queste chiese evangeliche, fratelli protestanti, prestate attenzione, la testimonianza di molte vostre chiese evangeliche, che scusate, a mia opinione, mezze morte, la loro testimonianza non è Gesù, non è il Vangelo, ma di accogliere gli islamici. Ora, dategli tutto l'amore che volete agli islamici, a casa loro però. E non riportate nella vostra chiesa che si siedono con la faccia verso la Mecca, il di dietro, verso la chiesa, verso la croce. Ma siete impazziti sul serio o fate finta? Amore agli islamici, ma dategliene il doppio, a casa loro. Andate in posti dove stanno morendo di fame in Africa gli islamici e fategli acquedotti, fategli ospedali, tutto quello che volete, ma non venite a regalargli l'Italia. L'Italia non è vostra, voi imbranati mercenari e imbroglioni religiosi. Siete imbroglioni. L'Italia appartiene agli italiani e non solamente a voi, Chiesa evangelica o cattolica. Insomma, gli islamici conquisteranno sicuramente l'Europa. o gran parte di questa. Però non hanno la salvezza, né mai potranno averla senza Salvatore Cristo. Allora svegliamoci, evangelizziamo questi islamici.
Amen.
L'invasione europea degli islamici indirettamente è una benedizione. Perché? Perché visto che la nostra Chiesa occidentale è troppo lazzarona per andare tutto il mondo a predicare il Vangelo, Dio manda tutto il mondo a noi, dall'Occidente. Li evangelizzeremo? Non mi sembra. C'è qualche eccezione qua e là. Ma bisogna anche dire che paragonati alla pervertita società, attenzione, occidentale, paragonata all'apostasia cristiana, che hanno plasmato l'attuale società di Sodoma e Gomorra tipiche dall'Occidente, come aborto, perversioni sessuali, alcolismo, droghe, bullismo, violenza, crimine. C'è da chiedersi. Mi chiedo e vi chiedo. Se Dio non preferisca una temporanea cultura islamica alla società infernale occidentale, atea, anticristo, pervertita, sodomitica intorno a noi. Almeno loro, gli islamici, accettano Gesù come profeta, ossia un primo passo, anche se piccolo, piccolissimo, verso la conversione, meglio di niente. Ma gli europei atei, anticristo, come quelli di Bruxelles e quelli che lo seguono, e le sinistre che per loro è una gloria essere atei, e allora è meglio l'Islam. Tutto questo non sarebbe necessario se il cristianesimo, mezzo seppellito, non si vergognasse talmente di Cristo. Come dire, un male minore meglio dell'inferno satanico dell'Occidente completamente anticristo. Allora Dio preferisce l'Islam, in attesa che l'Islam si converta. Arriverà anche quella, arriverà il momento della conversione dell'Islam. Lo vediamo in Zaccaria 14, l'Islam si converte. Dice Zaccaria 14, a Gerusalemme non ci saranno cananei, abitanti di Canaan. Saranno tutti convertiti o perlomeno sotto l'autorità di Cristo. Zaccaria 14. Io credo che sia stato per questo stesso motivo che Dio ha permesso a Maometto di impossessarsi dei territori cristiani dall'Asia Minore, cioè Turchia e Nord Africa, perché i cristiani erano morti e stramorti come oggi, e Dio tra i due mali ha scelto il minore. Cioè i due mali erano, uno, l'idolatria completa e le chiese morte. Maometto era il male minore. Almeno lui riconosceva almeno una piccola parte di Bibbia e persino di Gesù come profeta, un passo verso la direzione giusta, mentre le chiese fanno 100 passi in direzione sbagliata, verso il mondo, verso le chiese mezze morte evangeliche cattoliche di oggi. Allora ricordatevi di questo punto quando evangelizzate i musulmani. Partite sempre da Gesù e piano piano, se potete, come potete, quando potete, dovreste poter, piano piano, convertitele alla sua salvezza. Ma se vogliono solo attaccare brighe, tanto amore e alzare i tacchi. Andate a cercare le pecorelle. Matteo 10 dice non perdete tempo con i samaritani, cioè quelli che non ricevono di qualunque religione. E allora, se non sono ricettivi, non spingete, perché è lo Spirito Santo che deve rompere la roccia e prepararli alla vostra semina del Vangelo.
Amen.
Guarda, l'Occidente di oggi mi ricorda la Sodoma dei tempi di Lot. Lot si era abituato a vivere in Sodoma, come anche la maggior parte dei credenti di oggi, che si sono adattati a vivere all'attuale società pervertita. E così allora accettiamola. Noè disse, no, io non l'accetto. Ogni uomo di Dio nel mondo dice, io non l'accetto. Mai un uomo, da che mondo è mondo, un uomo di Dio ha accettato il male intorno. Si è spostato magari. Come appunto Dio dice, Apocalisse 18,4, uscite da essa, popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Che questo non sia detto di noi. Invece di scandalizzarci delle cose sbagliate della società di oggi senza Dio, Scandalizziamoci invece di me, di te, di noi stessi, se non stiamo operando per fare la nostra parte. Noè avrebbe potuto sprecare la sua vita a, come tanti religiosi oggi, lamentarsi delle cose malvagie del mondo contemporaneo. Invece si è dato da fare per adempiere la sua chiamata, il suo lavoro, far fruttare il suo talento e mettere il suo olio nella sua lampada. In quel giorno Dio non ci chiederà quanto male hanno fatto gli altri, gli anticristi, i pervertiti. Quanto è brutto il mondo di oggi, Dio non ce lo chiederà. Ci chiederà cosa abbiamo fatto noi, come abbiamo investito il nostro piccolo talento.
Amen.
E preghiamo Dio che la nostra risposta non sarà l'ho seppellito in una chiesa cattolica, protestante, su una panca, l'ho seppellito. Dicevo sempre di sì, canterellavo insieme a tutti gli altri, mi battevo anche il petto. Dio non voglia che questo sia detto di noi. Amen.
Amen. Perché il Signore ha dato a ciascuno di noi una chiamata, una missione. E se la facciamo, sarebbe un mondo migliore se ognuno di noi ubbidisce a quella missione.
Guarda, scuotiamoci nello spirito, fratelli, assicuriamoci che la nostra vita sia testimonianza, ubbidienza, Signore Gesù. Mi dai la scrittura di Giona, dovreste averla lì?
Sì.
Giona 1:5-6, per favore.
I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona, invece, era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo». Giona 1, versi 5 e 6.
Gloria a Dio. Giona era sceso in fondo alla nave e dormiva.
Sì.
Siamo scesi in fondo alla nostra chiesa per dormire. Alzati, cosa fai qui? Dormi? La nave della Chiesa mondiale è in tempesta, speriamo che non siamo orbi che lo stiamo vedendo. E sembra affondare, molte chiese sono già affondate, svegliamoci. Il profeta Giona dormiva, i pagani dovettero evangelizzarlo e dirgli: cosa fai qui? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e noi non periremo. Troppi di noi, come Giona, pregano come i pappagallini mentre se la dormono sulle panche. Invece che come Giona, alla fine fu disposto, quando fu necessario, a lanciarsi nelle onde confidando nel Signore. Giona fu inghiottito dal pesce 3 giorni e 3 notti. E la Chiesa sta per essere inghiottita dal mostro marino, della tribolazione, dell'Anticristo, per 3 giorni e 3 notti, cioè 3 anni e mezzo. Siamo pronti? O stiamo ascoltando qualche diavoletto, falso profeta e le sue bugie? Lo Spirito di Dio sta dicendo alla Chiesa addormentata: che fai? Dormi? Alzati e invocami, perché io sono il tuo Dio. Io ti risponderò, io ti aiuterò, io ti sorreggerò, io ti guiderò, io ti benedirò. E lo ha detto anche Gesù, Luca 21:34-36, Signore aiutaci.
Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita.
Attenzione!
E che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio.
Una trappola.
Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra.
Vegliate dunque,
pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo. Luca 21, versi 34-36.
I falsi profeti del diavolo, dalla supergrazia, ingannano la Chiesa, che per loro, dicono loro, non ci sarà tribolazione. Ma Gesù ha detto: vegliate, pregando ogni momento, perché siate in grado di scampare tutte queste cose. Sta dicendo: se non pregate e non ricevete rivelazioni, non scamperete la salvezza del marchio che viene, Marco 666. non è nella falsa grazia del supposto rapimento prima della tribolazione, assolutamente non scritturale, ma nel pregare che lo Spirito Santo ci dica cosa fare. I falsi profeti dicono: non c'è bisogno di pregare per questo, perché loro e il loro falso profeta, Scofield, sarebbero talmente sotto la grazia che questo ammonimento di Gesù non riguarda loro, non si applica a loro. Stolti. Fratelli, Dio vi benedica, fate tesoro di queste scritture.
Amen.
Non cadete in queste fosse. Vegliate in ogni tempo. Cercate la guida di Gesù. Pregate in ogni tempo. Ubbidite a tutto in cui il Signore vi guida. Perché solo il Signore e la sua parola e la guida dello Spirito Santo sono la nostra unica protezione. Non i falsi profeti, loro non possono neanche proteggere se stessi. Solo a loro potremmo dire, Angelina, Salmo 46:2.
Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare. Salmi 46, verso 2.
Va bene, noi non temeremo. Ebrei 13, Angelina, 6.
Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ebrei 13, verso 6.
Che cosa mi potrà fare il diavolo, l'anticristo, la tribolazione, il marchio della bestia, se io sono nella volontà di Dio?
Amen.
Se io amo Cristo, se io cerco ed ho la comunione con Gesù, se vivo in Cristo, anche se sto morendo, sono in ospedale che mi stanno tagliando pezzettini e mi hanno detto, Dio, fai il testamento, non temerò.
Grazie,
perché
Gesù.
Anche allora il Signore Gesù Cristo sarà con me.
Grazie,
il suo Spirito
Signore.
Santo è con me.
Amen. Ti amo, Gesù. Gloria a te, Signore.
Gloria al Signore.
Ti leggo una bella testimonianza.
Amen. Signore, aiutaci. Vi benedico, fratelli. Angelina, vai nel nome di Gesù Cristo.
E da parte di Luciana, che dice: grazie per tutto quello che fate. Io non sono di molte parole e faccio fatica ad esprimermi, ma vi ringrazio di cuore. Ringrazio il Signore perché attraverso di voi ho ricevuto le risposte che non mi erano chiare del tempo della fine e che non trovavo nemmeno nella chiesa che frequentavo. Questi insegnanti sono rari come le perle. Quello che più mi stupisce è che se mi permetto di accennarle ai fratelli con i quali ho un po' di confidenza, non vengono accettate. Non si accetta tutto ciò che è al di fuori di ciò che viene insegnato nelle proprie chiese e ci si accontenta della grazia, della salvezza, dell'amore fraterno dei culti, delle predicazioni. A me questo non bastava. Un abbraccio a tutti voi. Pace nel Signore Gesù. Luciana.
Alleluia.
Bellissimo.
Alleluia.
Grazie a Dio. Amen. Dio ti benedica, Luciana, per l'amore che hai per la parola. E anche una testimonianza da parte di Rosaria. Grazie fratello Giuseppe, grazie. Gesù, una sera, quando navigavo sull'internet e leggevo stoltezze, mi è capitato di trovare il sito della vostra radio e da allora, gradualmente, ho abbandonato dei peccati che mi avrebbero condotto alla rovina. Certo, il diavolo mi attacca spesso, ma io credo in Gesù, l'unico. Leggo la Bibbia, non sempre, a volte capisco, ma di certo adesso ho in mano la verità e la posso consultare. Grazie alle tue spiegazioni mi sono corretta nel pregare santi e madonne, al quale mi rivolgevo sempre. Io ero cattolica, da quando seguo voi sono di Gesù. Grazie Gesù perché fratello Giuseppe lo hai mandato e ci insegna come la tua parola possa guarire tutto e salvare. Lode a Cristo, proteggi fratello Giuseppe e tutta la sua comunità. Vi voglio bene, fratelli, Rosaria e Christian.
Grazie, Rosaria. Grazie, Dio ti benedica. Abbiamo bisogno di preghiera anche ieri sera, anche stamattina abbiamo fatto preghiere forti qui in comunità perché siamo sotto attacco, cioè abbiamo attacchi dal nemico. Ma il Signore è con noi.
Amen.
E Signore, noi andiamo avanti. Affinché c'è vita, noi andiamo avanti. Amen.
Amen. Ha detto, adesso leggo la Bibbia. certe cose ancora non capisco, anche noi certe cose dobbiamo imparare ancora, ma siamo certi che abbiamo in mano la verità e la possiamo consultare. La parola di Dio è nelle nostre mani e la mettiamo nei cuori e così cresciamo forti per vincere ogni malattia, ogni attacco del diavolo.
Amen. Grazie Rosaria. È interessante come Luciana ha detto che, me lo può leggere, non si accetta ciò che è al di fuori.
Nella Chiesa non si accetta ciò che è al di fuori di ciò che viene insegnato nelle proprie chiese. Ci si accontenta della grazia, della salvezza, dell'amore, nei culti, delle predicazioni. Ma a me questo non bastava.
Capito? Loro prendono una cosa bella e giusta, la grazia, eccetera, e con la scusa di questo ignorano la volontà di Dio.
Eh sì.
Però cosa disse Gesù in Giovanni 9:24, Angela?
In Giovanni, vado lì?
Sì.
9:24. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero:
"Da gloria a Dio.
Dai gloria a Dio. Noi sappiamo che questo uomo è un peccatore."
Allora, Giovanni 9:24. Allora qui vediamo i farisei che danno la gloria a Dio accusando Gesù.
Ah sì?
Cioè, accusare Gesù per dare gloria a Dio.
Ah, sì, sì, sì. Cioè, tu dai gloria a Dio dicendo che Gesù è un peccatore.
Capito? Quindi queste chiese morte insegnano la grazia, la salvezza e danno gloria a Dio, ma contro Cristo, mm-hmm. contro la volontà di Dio adesso, uguale a quelli in Matteo 7:21-23, che dicevano: "Noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quell'altro, noi abbiamo fatto tante cose per te, guarda quante cose che abbiamo fatto." E Gesù dice: "Sì, ma io non vi conosco. Ma io, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quell'altro, per la gloria di Dio, abbiamo profetizzato nel tuo nome, sì." Gesù non li ha contraddetti. "Sì, ma io non vi conosco." E allora queste chiese che danno gloria a Dio con la pace, fraternità, cioè sono cose che, un po' come Maometto, ha copiato dalla Bibbia quello che gli è piaciuto e quello che non gli è piaciuto, no?
Uh-huh.
Va bene, ha creato la religione islamica. Queste chiese hanno creato la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica dando la gloria a Dio.
E quello devono fare.
Sono due chiese false.
Quello devono fare senza tralasciare gli altri comandamenti di andare a evangelizzare.
Non sono chiese false perché nessuno di loro è salvato. No, sono salvati come me, più di me, ma la religione è falsa. Perché Gesù non è un evangelico. Non è cattolico, non è testimone di Geova. Gesù è figlio di Dio. Quindi dobbiamo proclamare la Chiesa del Figlio di Dio, non la Chiesa evangelica o cattolica. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Ascolteranno? No. Saranno d'accordo? No. Loro daranno gloria a Dio e sappiamo che quest'uomo, chi è quest'uomo? Qualunque che non è della loro religione, possa essere io, te, un altro. Allora, attenzione alle chiese che danno gloria a Dio. Danno gloria a Dio, va bene, ma per quale motivo? Va bene?
Amen.
Vai Angela.
No, qui c'è tanto da imparare perché sì, possiamo concentrarci su una parte del Vangelo e ignoriamo altre parti molto importanti quando il Signore vuole che noi prendiamo tutto il suo messaggio e viviamo tutto il messaggio, non solo quello che è conveniente. Qui si impara tanto, Dio ci aiuti.
Gloria, Signore.
Voglio dire ai fratelli che ringrazio ognuno di loro che fanno la loro parte e ci aiutano con le offerte e decime per promuovere il Vangelo, per propagare la parola di Gesù in tutto il mondo. Ringrazio che ci siete accanto, che siete attivi in questo. E sappiamo che non è sempre facile, ci sono anche sacrifici, ma vediamo il vostro amore che avete per Gesù attraverso questi sacrifici che fate.
Amen.
Dio vi benedica.
Grazie, fratelli.
Amen.
Il Signore è un grande libro e Lui non solo vi ricambierà nelle cose materiali quando voi avrete bisogno, ma vi benedirà anche eternamente.
Amen.
Vi dirà: siete stati fedeli nel poco, io vi benedirò nel molto.
Grazie
fratelli.
Amen, amen.
Mi riferisco ai fratelli che fanno sacrificio per sostenerci. Vabbè, noi amiamo tutti, ma questi fratelli però sono veramente speciali perché non saremmo qui in grado di regalare tutto a tutti senza di loro. Grazie fratelli, vi vogliamo
amen.
Bene.
Ti leggo un'ultima bella testimonianza arrivata pochi minuti fa da parte di Maria dalla Germania.
Maria.
Che vuole partire e sta combattendo con la sinusite. Maria, che vuole partire fra pochi giorni. E dice
ti
Maria,
vogliamo bene, Maria. Sei nella nostra preghiera. Sai, abbiamo parlato di te ultimamente.
Sì.
Come tu lo sai anche, ti abbiamo scritto.
E sai che hai detto pochi minuti fa, hai parlato di non mischiare i vini. Che i vini non vanno bene se vengono mischiati.
Ti fanno star male, danno lo stomaco, ti fa girare la testa. Non lo fate, non mischiate un vino.
Maria scrive, vino ottimo direi, perché grazie a questi insegnamenti io ho potuto superare tutte le tempeste senza mai perdere la direzione in Gesù. Grazie a questo vino ho imparato l'amore e la comunione con Gesù e posso dire anche di vivere per fede. Grazie Chiesa e al mio pastore amorevole Gesù e Giuseppe. Tu mi hai insegnato a seguire Gesù. Amen.
Bene, occhi su Gesù. Un pastore che non ti fa innamorare di Gesù è un fallito, è un narcisio, è un narcisomane. Alleluia.
Amen.
Bene, siamo arrivati alla fine?
E proprio penso di sì. Siamo arrivati alla fine.
Bene,
perché
tutte le cose, anche le cose belle, hanno una fine. Spero che sia stato bello il messaggio. Non bello nel senso che abbiamo fatto contento tutto. Un'evangelizzazione che fa contenti a tutti è un Vangelo falso. Solamente un Vangelo falso può fare contento una chiesa con 50 persone, con 100, con 1000, con 10.000. Come fa a far contento tutti quanti? Impossibile. Neanche Gesù ci è riuscito. Avevo una chiesa di 12 e non erano affatto contento spesse volte. Vediamo in Luca 22 che litigavano tra di loro su chi era il più bello, il più grande, il più potente in cielo. E Gesù dice, ma che cosa accidenti state litigando chi è più grande in cielo? Il più grande in cielo sarà il più umile, quello che serve di più. Niente a che vedere queste chiese di oggi tradizionali dove i pastori si mettono in risalto come i galli in un pollaio. Tutte le gallinelle giù e il gallo su. Quella non è la Chiesa di Cristo, quella è religione. Religionismo puzzolente. Stiamo lontani. Avanti con Gesù.
Amen. Grazie, Signore.
Una Chiesa che non innalza Gesù è falsa. Speriamo noi di non essere così. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Il lavoro del pastore, il mio lavoro e di ogni pastore, è di puntare il Gesù. Continuazione. Il pastore in una chiesa è come la lancetta della bussola, no? È come una bussola. E la lancetta deve sempre indicare la direzione giusta. Va bene, noi siamo quella lancetta che indica la direzione giusta nella tempesta, nella confusione.
Amen.
Quando quelli intorno non ti seguono, non ti ascoltano, neanche quando predichi Gesù, non ti amano, sono sempre prenditi in giro. Guarda in internet quanta gente che ci odia e che lancia odio verso di noi, che siamo i più disgraziati di tutti. E gente che non ha scritture contro di noi, non ha scritture. E allora devi insultare, devi offendere. Questa gente sono come la bocca del dragone, Apocalisse 13, che aprì la bocca per maledire Dio e il suo tabernacolo. Rivediamo in internet questa bocca. Guardare Apocalisse 13 e chiudiamo con quello?
Sì. Apocalisse 13.
Apocalisse 13, dove parla della bocca.
5.
E aprì la bocca.
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, versi 5 e 6.
Capito? E questa bocca la vediamo in internet.
Sì.
Se voi predicate il Vangelo come faccio io in piccolo, vi malediranno. Sarete maledetti, sarete odiati. È incredibile. Io, incredibile quando vedo le cose che dicono contro di me, rimango scioccato. Ma questa gente è gente che non mi conosce. Aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo. Tabernacolo siamo noi. Fratelli, pregate per noi. Che con più siamo vicini, con più siete vicini, siamo vicini a Gesù, con più il diavolo ci odia, con più miravano a Gesù, ma neanche la Chiesa miravano a Gesù. Infatti la Chiesa la lasciarono andare. Gesù disse: prendete me, ma lasciate andare questi. Gesù che dà la vita per la Chiesa. Prendete me, ma lasciate andare loro. E loro erano così contenti: se uccidiamo il capo, siccome è una falsa religione, tutto si ferma. Un errore grandissimo. Il più grande errore che i farisei mai fecero fu quando lasciarono andare la Chiesa. Perché lo Spirito Santo attraverso la Chiesa vinse il mondo. Fratelli, vi bacio, vi abbraccio stretti stretti.
Amen.
Preghiamo per voi, continueremo a pregare. E avanti, avanti fratelli.
Grazie Gesù.
C'è la Dora che ha avuto un attacco del diavolo, che la nostra Dora, mal di testa, e si è rifiutata di prendere la pillola. Abbiamo pregato forte forte ieri sera. Stamattina dice: sto così tanto meglio, è la grande vittoria, non ho preso una pillola. Fratelli, pregare. La preghiera è una cosa vera. La preghiera è tangibile. Come puoi toccare la preghiera, Angela?
Credendo.
Toccando la persona che guarisce. Toccando la guarigione nel tuo corpo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Grazie, bene. Signore. Ti
Va
amo,
bene.
Gesù.
Allora, salutiamo. Ci vediamo domani. Faremo la comunione domani, fratelli.
Sì. Sì.
Allora, preparati i peccati ad abbandonarli.
Preparati a buttarli.
E non dovete neanche aspettare.
Amen.
Non dobbiamo aspettare, siamo tutti peccatori.
Grazie, Signore.
Ok, io Amen. Passo e chiudo. Alleluia,
ciao,
amen.
Ciao, fratelli, vi amiamo. Un abbraccio forte da noi tutti. Ciao.
Belle cose intorno, quanti monumenti e quanto ingegno. Dove è arrivato questo mondo e dove ancora esso arriverà? Ma non considerare queste cose. In questa terra passerà e non andrà più oltre la follia di questo mondo perduto e senza Dio. Già la scura è posta sulla vita di ogni uomo, quest'albero ancora non vivrà. Vedi che la notte passa e sorge un giorno nuovo, questo mondo passerà. Il mondo passa con la sua storia, con le sue gioie e vanità, con il suo orgoglio e la sua noia. Ma chi ha seguito Cristo resterà. Il mondo passa un breve tempo ancora, ci separa dall'eternità. Sulla vita di ogni uomo, quest'albero ancora non vivrà. Vedi che la notte passa e sorge un giorno nuovo, questo mondo passerà. Questo mondo passerà. Questo mondo passerà.